Oggi dobbiamo riprendere il ruolo. Ora vi metto al corrente di una possibilità che però non so se riusciremo a risolvere, però la butto lì. Se riesco a esaurire la parte manualistica potremmo fare un esonero in corso, potremmo. Però dipende un po' da come vanno le perturbazioni logistiche della questione. Comincio a comunicarvi che il primo giovedì di novembre, che mi pare sia il 3, se non vado errato, non ci sarà lezione, per cui da quelle parti, insomma, sì. Per cui dovremo recuperare un po' di lezioni, nel senso che ce ne saranno 4 che saltano, perché appunto sono gli Stati Uniti e quindi non ovviamente, non avendo ancora imparato a sdoppiarmi, cosa che sarebbe comoda in tanti casi, non potrò esserci. Per cui con questo problema, più le tesi in mezzo che non si capisce quando andranno fatte, una cosa o l'altra, vediamo un attimo se riesco a seguire un filo logico sufficiente per chiudere tutta la parte manualistica prima della fine del corso. I primi di dicembre dovremmo fare una presentazione del mio libro, così abbiamo anche... Mi dica? Lo stanno consegnando? Eh? Sì? Sì?
Ci hanno detto che non ci sono proprio in circolazione, da ristampare, però non sanno né...
Sì, ma non dategli retta, nel senso che io sono in contatto costante con l'editore, il quale ha avuto qualche difficoltà, ma lo ha stampato ed ora lo consegna. Okay. Sarà una cosa che succede a breve, insomma, comunque. Non vi preoccupate per la questione del libro, perché arriva. Comunque lo presenteremo appunto a dicembre, se Dio vuole, vengono dei miei colleghi dalla Francia e da Roma e potrebbe essere una cosetta carina. Questo per quanto riguarda la logistica. Dopodiché, visto che abbiamo detto che non ci sono domande sul ruolo, recuperiamo al volo quello che ho detto un paio di volte fa, se non sbaglio, e andiamo avanti. Allora, mi pare che sarà detto che la prima definizione di ruolo con la quale ci stiamo muovendo era quella di un insieme di modelli di comportamento, posto che il modello di comportamento, appunto, è una specie di prassi condivisa, cioè un modo che nasce dal sociale di affrontare una certa situazione e che per la sua efficacia o per il fatto, per la sua attrattiva o per una serie di motivi che non stiamo ad elencare tutti, viene in qualche modo accettato da tutti. Quindi per fare certe cose si fa così. Quando interviene il sì, di solito abbiamo a che fare con qualcosa di questo genere, cioè quando c'è un impersonale stiamo parlando di un sapere condiviso, di una parte di cultura che può farsi rientrare fra gli usi e i costumi anche, come dicevamo l'altra volta, ma non necessariamente, nel senso, ripeto, il fatto che voi normalmente prendiate appunti a lezione ormai è diventato un modello di comportamento, da qualche anno a questa parte, non è detto che lo fosse anche prima, in molti luoghi non lo è, per tante ragioni non è manco una buona idea, insomma ci sono tutta una serie di cose che potremmo dire in proposito, però di fatto il corredo dello studente contempla un blocco e una penna. Per cui diciamo che questo modello di comportamento ce l'abbiamo a portata di mano. Allora, questo insieme di modelli di comportamento, come abbiamo detto, ha uno scopo. Non è che è lì soltanto semplicemente per rompere le scatole, come noi sembriamo ritenere, e su questo credo che si debba spendere qualche parola, nel senso che abbiamo, soprattutto in Italia, ma comunque nella cultura occidentale, una falsa retorica della libertà. Falsa retorica della libertà significa che tendiamo a considerare ogni regola come un intralcio. E questo è un atteggiamento estremamente stupido. Pensate che uno strutturalista, che era Durkheim, del quale abbiamo già in qualche modo parlato, ha detto una frase splendida in proposito, dicendo che non c'è nessun tipo di alternativa fra libertà e regole. È un falso problema, perché la libertà esiste soltanto all'interno delle regole. Per l'uomo, e Mongardini su questo è stato estremamente estensivo e credo che anche nel libro troverete pagine in proposito, una completa libertà è assurda, noi non siamo in grado di far nulla con una completa libertà. Al di là del fatto che non siamo mai completamente liberi perché siamo esseri dipendenti. Dipendiamo dal contesto, dipendiamo dagli altri, dipendiamo da tutta una serie di circostanze. Ma a parte questo, è un po' come la questione della morte di cui parlavamo la volta scorsa. Se ci trovassimo in un'assoluta libertà non sapremmo non sbattere la testa, non sapremmo come decidere cosa fare, non sapremmo come farlo, non sapremmo nulla. Quindi il problema dell'uomo è che l'uomo ha bisogno di regole per esistere. Questo l'abbiamo in qualche misura, no, non l'abbiamo ancora accennato, ma insomma è il senso della cultura, se lo vogliamo dire. La cultura è un modo per stabilire cose in mezzo a una situazione dove cose non ce ne sono. L'unico problema è quanto siano costrittive queste regole, quanto gioco lascino all'azione individuale. Per esplicitare questo aspetto abbiamo parlato, se vi ricordate l'altra volta, di ruoli differenti, quali il canovaccio della commedia dell'arte oppure i ruoli nelle istituzioni totali. Una vostra collega mi ha mandato una mail in proposito di cui approfitto per andare avanti con la questione. È un problema di equilibrio, non è che un ruolo, cioè i ruoli sono più o meno costrittivi, ma sono anche più o meno libertari, dipende da che punto di vista lo vediamo. Noterete che l'approccio al ruolo in chiave costrittiva è un approccio pessimista, tanto per rimanere in quello che abbiamo detto fino adesso, no? Cioè, per quanto un ruolo costringa, abbiamo detto, lascia anche degli spazi. Potremmo benissimo dire che per quanto un ruolo lascia tanti spazi, però in qualche misura costringe, è esattamente la stessa cosa, solo che noi tendiamo ad accentuare, come vedete, l'aspetto costrittivo. Prego.
Lei ha detto, no, giusto, ha detto che senza regole noi sbatteremo la testa praticamente, perché non avremo, diciamo, modelli di comportamento. Uh-huh. Ma allora perché gli esseri umani sono sempre portati a infrangere le regole che si sono dati?
Oh, dunque, questa è una bella domanda, però richiede alcune specifiche. Dunque, non è vero che tutti gli esseri umani sono portati a infrangere, parecchi, ma molti altri no. Anzi, molti altri, come dire, esagerano pure nel non infrangerle, se vogliamo essere oggettivi. Ma questa è una domanda che meriterebbe, che ne so, un semestre di lezione. Nel senso che uno dei miei libri si chiama L'uomo mediano, che parla di Bildung, che è quella cosa di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Ed è una definizione di Simmel, in un certo senso, nel senso che l'uomo è costantemente diviso tra voglia di avventura, mettiamola così, e voglia di conservazione, quello che Bauman nell'Arte della vita chiama libertà e sicurezza. Ed è uno delle nostre peculiarità. Noi abbiamo dei limiti che ci poniamo spesso e volentieri per poterli superare. Però se non li avessimo non ci avremmo niente da superare, quello è il problema. Cioè, come vedete, la considerazione della questione è estremamente contraddittoriale. Perché nel porre un limite tu fai due cose nello stesso tempo. Poni una parte di questo limite come difesa, ma ne poni un'altra come colonizzabile, come affascinante, come possibile, no? E quindi tu sei costantemente combattuto fra l'andare oltre o il restare di qua. È lo stesso problema della porta. Una porta apre e chiude contemporaneamente. Tant'è vero che se tu vedi una porta socchiusa, non lo sai se stava entrando, stava uscendo, che cosa fa? Cioè, non so se mi spiego. Noi, nell'ovvio, spesso e volentieri, assegniamo dei significati per motivi caratteriali, per motivi culturali, però tutti questi significati sono, spesso e volentieri, ribaltabili, anzi coesistenti. Ripeto, molti oggetti, come appunto una porta o un ponte, che sono due oggetti della speculazione simmeliana che adoro personalmente, sono oggetti che in sé non hanno un significato. Permettono entrambe le cose, anzi sono costantemente entrambe le cose. Una porta è chiusa, ma è anche la potenzialità di uscire, no? Quindi come facciamo a decidere quale delle due? E questo è esattamente il problema dell'essere umano. L'essere umano è costantemente centaurico, dice Fink, anche se questa probabilmente sarebbe una cosa che va superata. Nel senso che è costantemente diviso, costantemente tirato da una parte e dall'altra, da una natura animale a una natura spirituale, da una natura avventurosa a una natura conservatrice. Noi siamo questo, è quello che vi dicevo la volta scorsa, bisogna cominciare a farci i conti con questa cosa. L'uomo non è mai ovvio, né è coerente, per cui uno può essere conservatore 100 volte su 101 e la 101esima fare una cazzata colossale, rischiare l'osso del collo, ammazzarsi, capita tante volte. E non è specificabile né il fatto che uno sia stato conservatore per n anni implica che poi lo rimanga. Non so se, ma abbiamo parlato di Yes Man l'altro giorno, se non sbaglio, no? Ecco, ripeto, se voi considerate il film al di là dell'aspetto divertente, al di là di Jim Carrey, al di là delle americanate che sono quasi inevitabili, ma è molto interessante la struttura del film, perché è intelligente, perché dice un sacco di cose. Capite? Quello è il problema. Dire sì alla vita è uno degli slogan centrali di Nietzsche, non parliamo di pizza e fichi, parliamo di qualcuno che aveva veramente intuito una serie di cose interessanti. E quel film è un film sul dire di sì alla vita, ma è chiaro che dire di sì alla vita è rischioso. È molto più facile dire di no e restarsene a casa a guardare la televisione con la pizza, no? Questo è il punto. È molto più facile non rischiare mai un accidente, è molto più facile trincerarsi dietro una serie di luoghi comuni e di stereotipi. Questo è il problema. Dice, perché ci sono i luoghi comuni e gli stereotipi? Perché sono comodi. C'è poco da fare in proposito, non dire che uno li stigmatizzi a priori, perché fare le cose a priori è stupido. Quindi uno dei motivi per i quali tendo un po' a complicarvi l'esistenza è questo: vorrei che voi cominciaste a vedere che non c'è niente di ovvio. Non c'è niente che è dato una volta per tutte. Qualsiasi cosa, qualsiasi gesto, qualsiasi rapporto sono costantemente in divenire, a meno che non li calcifichiate voi, ma è un atto di volontà a quel punto. Quanti, spero, può darsi, hanno avuto delle evoluzioni sentimentali, mi è capitato recentissimamente, mi è venuto da ridere, che tu frequenti una persona per anni, poi a un certo punto la guardi è diversa. Che è successo? Che è cambiato? Niente, apparentemente. Però improvvisamente quella persona che prima non ti diceva nulla, ti dice un sacco di cose. O viceversa, evidentemente, può capitare, è chiaro. Quindi, il punto centrale della questione è questo. Allora, quello che dicevamo è questo. L'aspetto costrittivo viene percepito come tale per una retorica che lo dipinge come costrittivo. Una retorica che, d'altra parte, invece, esalta questa pretesa libertà dell'essere umano, oltre quelli che sono i suoi limiti ragionevoli, fondamentalmente. Perché, ripeto, l'essere umano, come abbiamo detto estensivamente, è fatto sia di struttura che di azione, è fatto di conservazione e di dinamismo. Non potrebbe essere né l'uno né l'altro, perché se fossi solo conservativo moriresti e se fossi solo dinamico esploderesti. Non puoi essere diversamente. È evidente che essere troppo dinamici per certi versi è costoso. I casi del genio, quelli che vengono oggi stigmatizzati sempre per tutto un altro discorso, vabbè, lasciamolo perdere, però comunque i grandi geni normalmente muoiono giovani. C'è tutta la retorica alla Bon Jovi del Blaze of Glory, è meglio morire in una vampa accecante che non spegnersi piano piano, ce ne sono quante ne volete di immagini di questo discorso, però se voi andate a prendere effettivamente la gran parte di coloro che abbiamo definito geni nella nostra cultura, ecco, questi geni sono morti pazzi oppure sono morti giovani, non c'è molto da fare. Ed è una parte dell'essere genio questa, non so se avete mai osservato una cosa, voi avete presente Jim Morrison? Ecco, e questo già dice parecchio, no? Perché Jim Morrison è morto a 40 anni. Però, voi vedete delle macchine con gli adesivi di Mick Jagger? Della faccia di Mick Jagger? Ci avete mai fatto caso? Che però non è la stessa cosa. Però quante macchine vedete con la faccia di Jim Morrison? Una cifra. E come mai? Perché è morto giovane. E la mistica e la logica immaginale dell'eroe prevede che tu muoia giovane, non puoi vivere. Se sei un eroe. Un eroe che invecchia perde tutto quello che è il connotato immaginato della questione, per cui, per carità, Mick Jagger si è divertito molto di più. Esatto, come Achille. Cioè, le immagini dell'eroe sono... L'eroe muore sempre giovane. E c'è un grandissimo paroliere che, se volete frequentare, vi invito a fare, che è Fish, che è l'ex cantante di Marillion, che ha scritto delle cose bellissime. E uno dei versi più interessanti è Heroes Don't Come Easy. Non è facile trovare degli eroi, quello è il punto. Noi ambiamo, noi quando ne troviamo uno tendiamo a identificarci con lui, ecco perché Jim Morrison, il Che e tutta una serie di icone stanno lì, nonostante voi non foste manco, non dico nella mente, ma manco a monte della mente di Dio quando sono morti. Però li conoscete, non conoscete un Nobel, non conoscete un primo ministro, però Jim Morrison, guarda caso, lo conoscete. Io sono stato a luglio a Pistoia, che c'è stata la Rentrée dei Doors, è stato bellissimo perché eravamo, non so più quante migliaia di persone, ma andavamo dai 65 ai 18, c'era di tutto. Ragazzini che non si capiva come fossero lì, gente come me che insomma i Doors li seguiva quasi quando hanno cominciato, gente che l'ha cominciato a seguire da adulta, insomma eravamo tutti là, capite? E c'era quello che faceva il cantante che sembrava una fotocopia di Jim Morrison, una cosa impressionante, devo dire la verità. sono rimasto un attimo di stucco quando è salito sul palco perché non mi ero informato. Però comunque questo quindi è un po' il senso della questione. E questa dinamica è la dinamica con la quale va compreso il ruolo. È chiaro che ogni ruolo può diventare più o meno cogente. Ma ripeto, è soltanto perché stiamo mettendo l'accento sulla sua componente cogente. Ogni ruolo può diventare più o meno accogliente. Il vostro ruolo, come credo di avervi detto la volta scorsa, è diventato un po' più cogente. Quando io facevo lo studente, praticamente c'era pochissimo che dovessi fare formalmente per essere studente. Dovevo fare 3-4 esami, dovevo frequentare, ma nemmeno se volevo, ma potevo in pratica non far nulla e diventare dottore per conto mio. Oggi questa cosa non c'è più. Però, ripeto, anche in questa nuova cogenza del ruolo ci sono miriadi di spazi di organizzazione e di espressione. Quindi il ruolo, però, anzi, probabilmente questa nuova cogenza per certi versi stimola una diversa attitudine nei confronti del ruolo stesso, no? Stimola ad essere più creativi, stimola a escogitare dei modi per conciliare, per aggirare, per gabbare, che sono tutte le cose che facciamo normalmente. C'è una forma di astuzia nel nostro comportamento, per cui fatta la legge, trovato l'inganno, e le famose batterie di firme scritte tutte con la stessa mano, le varie percentuali che vengono più o meno sfruttate, gli esultamenti quando non c'è lezione, insomma tutta una serie di cose che conosciamo perfettamente, ma sono evidentemente, hanno senso all'interno del ruolo. Se non ci fosse il problema delle firme, non ci sarebbe la soddisfazione di gabbare il sistema delle firme, non ci sarebbe il problema dell'evviva non c'ho più lezione. Quando potrei benissimo andarmene, però a quel punto dovrei deciderlo io, è la cosa più seccante. Non so se mi spiego. Il regalo è qualcosa che arriva di suo, quindi il professore dice oggi non c'è lezione, e vai, perfetto. Non è che eravate obbligati a esserci. Quindi, vedete il meccanismo, come funziona. Quindi, sto benedetto ruolo, abbiamo detto. Ora però, cerchiamo di capirlo un po' meglio. Perché, ripeto, la definizione di ruolo come modello di, come insieme di modelli di comportamento volti o volto alla soddisfazione di un bisogno è una definizione che secondo me è poco utile, nel senso che è una definizione estremamente neutrale, una definizione che ci dice cos'è ma non ci mette al corrente di tutte le dinamiche che potrebbero essere connesse, non ci fa capire quali aspetti della questione sono più o meno interessanti e via. Per cui cominciamo a ragionare oggi con un altro modo di leggere il ruolo, che è un insieme di diritti e di doveri pertinenti all'individuo per via del suo status. Abbiamo detto che status e ruolo sono due facce della stessa medaglia, che dividiamo analiticamente per motivi di comprensione più semplice, ma che è difficile scinderli poi nella prassi. L'essere figlio, come abbiamo detto, è un ruolo, ma è anche ovviamente uno status, nel senso che dipende di chi sei figlio, il fatto che tu appartenga a quella famiglia ha delle conseguenze, delle ricadute. Il fatto che tu sia figlio di ti porta a dover fare cose. Ora, chiaramente, abbiamo detto anche, e ve lo ricordo, che a seconda della società nella quale abiti questo è più o meno cogente, l'abbiamo visto. Però comunque ci sono una serie di obbligazioni che si ritiene tu debba adempiere essendo figlio, ma chiaramente viceversa dovresti avere anche una serie di diritti in quanto figlio. Perché questa definizione è un po' più complessa, un po' più stimolante, ma ancora insoddisfacente? Vediamo un po'. Prego. Non mi sento. Non, adesso? Ok, così? Allora, dicevamo, la definizione che vi sto proponendo è questa, di ruolo come insieme di diritti e di doveri, pertinenti ad una posizione sociale occupata dal soggetto, dall'individuo. Chiaramente è un tantino più sofisticata di quella precedente perché chiama in causa una sfera etico-morale anche. Nel momento in cui parliamo di diritti e di doveri cominciamo ad avventurarci in un terreno che non è più così neutrale, ovviamente. Però questo rinvio formale, in un certo senso, è a sua volta di ostacolo, nel senso che diritti e doveri noi li interpretiamo come un'articolazione dell'idea di giustizia. Tendenzialmente li interpretiamo come un'articolazione formale dell'idea di giustizia, ovvero sia derivano da una qualche attribuzione che è stata fatta dalle istituzioni dovute, che è stata redatta nelle forme dovute, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè diritto e dovere è qualcosa di normato, non è qualcosa che viene dall'abitudine, qualcosa che viene dal comportamento usuale, diciamo, no? Quindi il rinvio alla sfera della giustizia per certi versi è utile perché mette in luce tutto il versante etico della convivenza. Però, come dire, stabilisce una dicotomia un tantino troppo serrata, un tantino troppo netta, e soprattutto consente con una certa facilità che ci si ricordi di una parte della dicotomia e ci si dimentichi dell'altra. Come credo di avervi già detto, il problema dei diritti e dei doveri, soprattutto per come è interpretato oggi, e di nuovo Mongardini da questo punto di vista è un'eccellente guida in proposito, è estremamente sbilanciato verso la parte dei diritti, il che è piuttosto simmetrico con quello che dicevo sul ruolo, no? Se il ruolo lo interpreto esclusivamente come costrittivo è perché percepisco in qualche modo che forse venga a inficiare i miei diritti. Però diritti e doveri non sono così immediatamente separabili. Quindi quello che vi sto dicendo è che in questa formulazione, purtroppo, non c'è una evidente connessione fra diritti e doveri. E noi tendiamo a privilegiare i diritti, tant'è vero che Mongardini, per sottolineare questo discorso, dice che oggi il cittadino si è trasformato nell'avente diritto, che è una bella idea, se ci pensate. E se fate mente locale o un minimo di autocritica, vi renderete conto che spesso e volentieri anche voi indulgete in questa cosa. Che vuol dire l'avente diritto? Vuol dire quello che ritiene di avere solo diritti e manco un dovere. Che i doveri fanno parte di qualcun altro, che i doveri non sono un problema suo. Lui ha solo diritto. E questa cosa, per la convivenza, è complicata, perché abbiamo visto, se vi ricordate, con Cesareo tempo addietro, che la struttura, comunque, insomma, l'articolarsi sociale, è fatto di posizioni interdipendenti. Come faccio io a essere interdipendente se ho solo diritti? Come faccio ad acchiappare soltanto a non dare mai? No, ci sono tutta una serie di configurazioni di questo tipo di atteggiamento che vedete abbastanza a portata di mano, che probabilmente vivete, in cui spesso indulgete, che però creano delle difficoltà. Come vi dicevo l'altra volta, come dicevo tra l'altro ai vostri colleghi della magistrale la settimana scorsa, è facile accusare gli altri di non fare il proprio lavoro, il proprio dovere, ma voi l'avete fatto il vostro dovere? Visto che, no, non voi, loro, visto che sono andato a sondare i loro ricordi delle discipline condivise e non si ricordavano niente dopo 5 anni, ho detto evidentemente prima di parlare dei difetti della struttura, parliamo un attimo, cioè c'era quel tizio con i capelli biondi, poveraccio, che hanno giustiziato un par di 1000 anni fa, che diceva tu guardi il trave nell'occhio altrui, no, guardi il brusco nell'occhio altrui ma te perdi il trave nel tuo. Era un'ottima idea, perché di fatto il grande problema sta lì. Se lo diceva Cristo, evidentemente questo risponde a una dialettica abbastanza consolidata, non è che ce la siamo inventata noi oggi. Però tendenzialmente nel momento in cui ci sono diritti e doveri, noi tendiamo a vedere più i diritti che i doveri. C'era Kant che ha detto cose in proposito, per carità, imperativi morali, tutta una serie di discorsi. Però nel momento in cui questi imperativi morali un po' si sbriciolano, nel momento in cui la retorica della libertà, come dicevamo, tende a disegnare tutto come faccio quello che mi pare, è chiaro che i doveri scompaiono, perché fare quello che ti pare non è avere dei doveri rispetto a qualcuno, ovviamente. Quindi vedete che il discorso culturale che ci costruisce come, così, superuomini senza limiti più o meno, e che poi porta con sé tutta una serie di ricadute, ma quelle le vediamo fra un po', tende a mettere in ombra la parte dei doveri e tende invece ad esaltare la parte dei diritti. Quindi in questo rapporto si crea uno squilibrio. Se tutti abbiamo diritti non si capisce più bene come facciamo. Io mi ricordo quando ero piccolo facevamo educazione civica, bei tempi, e la frase ricorrente era la tua libertà finisce dove inizia quella dell'altro. Ecco, noi sta cosa ce la siamo un po' persa, ci è un po' sfuggita che ci sia pure l'altro, E questo da un punto di vista filosofico-sociologico è gravissimo, ma vabbè, poi lo mettiamo via come tutti gli spunti che sto mettendo via ultimamente e cerchiamo di andare un po' più dritti. Quindi uno dei problemi di questa definizione, come vi dicevo, diciamo uno dei pro è che richiama il versante etico, morale, della convivenza, ma lo richiama in un modo che è facilmente strumentalizzabile, in un modo che è, come dire, spesso oggetto di male interpretazioni, di distorsioni, eccetera. Non solo, ma c'è un altro aspetto della questione. L'aspetto è che quando io rimando al diritto, rimando ad una sfera di senso piuttosto ampia, dove ci sono delle pretese piuttosto precise, tipo la certezza del diritto. Non so se avete sentito questa espressione. No, che vuol dire? Si immagina che grazie al diritto si riesca a dirimere con certezza qualsiasi situazione. E il problema sta esattamente qui. Se io trasferisco questo discorso della certezza nel sociale, mi aspetto dei comportamenti, mi aspetto delle conseguenze, mi aspetto un certo tipo di giustizia, mi aspetto un sacco di cose che spesso e volentieri nel sociale poi non trovo. E quindi sono estremamente disilluso in proposito, perché a me hanno detto che la giustizia è uguale per tutti, mi hanno detto che il diritto è certo, quindi mi hanno in qualche modo convinto che quando io mi trovo di fronte ad una situazione problematica, se percorro delle vie formalmente definite, ottengo soddisfazione, che sarebbe bellissimo. Probabilmente a volte è pure capitato, mi pare un po' difficile, ma potrebbe darsi. È che io poi nella prassi questa certezza non la trovo. La prassi è molto più sfumata, la prassi è fatta di scappatoie, no? Quello che abbiamo detto del ruolo dello studente prima, che è goliardico e divertente, purtroppo è formalmente simile a quello che viene fatto nella prassi. È formalmente simile all'avvocato che cerca qualunque appiglio formale non pur di far saltare una causa, di rimandare il tempo dell'assunzione delle decisioni perché la questione vada in prescrizione, trovare un qualunque modo per far assolvere il suo cliente. Questo è il problema, no? Fatta la legge, trovato l'inganno, vale per tutti. Ed uno dei motivi per i quali è complicato, secondo me, giudicare oggi è che noi tutti, nelle nostre piccole sfere, tendiamo ad aggirare gli ostacoli. E quindi poi abbiamo delle difficoltà a sanzionare quelli che lo fanno in grande, anche se loro teoricamente dovrebbero avere un altro tipo di responsabilità. Però di fatto la situazione è questa. La certezza del diritto è una bella formula che però nella prassi non trova grossi riscontri. Ne vogliamo parlare con tutti quelli dei milioni di casi che si chiudono senza nessuna soluzione in giro per il mondo, ne vogliamo parlare con la famiglia della famosa Meredith di Perugia, cioè, non so, una miriade di casi di questo genere dove la certezza del diritto scompare. Per cui, come dire, non dico che non sia bello proporla come ideale la certezza del diritto. Il momento che però questa certezza del diritto viene trasfusa nel comportamento pratico, diventa un'aspettativa, ovvero sia io mi comporto come se le cose fossero certe. Il problema, come abbiamo visto ripetutamente, soprattutto nella nostra cultura, è che l'incertezza regna, non la certezza. Per cui nel momento in cui io mi metto in rapporto con la realtà sociale che è incerta, con delle pretese di certezza a monte, indovinate un po' chi perde? Perdo io, che la realtà se ne sbatte, la realtà è quello che è, la realtà non ha problemi di coerenza, sono io che ho problemi di coerenza nel mio cappuccino bacato perché mi hanno detto che. E quindi non solo il problema è che c'è uno squilibrio tra diritti e doveri, ma comunque l'intera scelta terminologica rinvia ad una sfera semantica nella quale uno degli ingredienti principali è la certezza. E andare in giro per la società con pretese di certezza è un problema, perché purtroppo non funziona così. Non per cattiveria, come vediamo nella seconda parte della lezione, ma semplicemente perché la realtà raramente riesce ad adempiere a questa esigenza di certezza. La realtà spesso e volentieri è fatta in un altro modo, la realtà è molteplice, è raccontata diversamente, cambia a seconda dei punti di vista, cambia nel tempo, cambia a seconda delle idee, dei quadri di riferimento con i quali la si guarda, per cui tutta questa certezza la realtà non può darla. Mentre, come abbiamo visto invece spesso e volentieri, noi la vogliamo. Quello è il punto. Cioè, noi cerchiamo certezze. Noi siamo dei cercatori di certezze tutto sommato, se non ci dicono qualcosa in contrario. E lo facciamo perché, come abbiamo detto ripetutamente, noi non siamo quanto di meno certo sulla faccia della terra. Vi ricordo sempre Ungaretti da questo punto di vista, no? Si sta come d'autunno sull'alberi le foglie, ma non era un problema semplicemente della seconda, della prima guerra mondiale. Noi tutti stiamo sempre come d'autunno sugli alberi le foglie, anche se facciamo finta di non ricordarcelo. E questa è una condizione ontologica, cioè che ha a che fare col nostro essere ciò che siamo, no? È inevadibile. Per quanto ci si raccontino tutta una serie di fregnacce in proposito, come quelle del fatto che l'aspettativa di vita è 120 anni, poi dopo diventeremo 150, poi dopo non si sa chi mangerà, dove metteremo i giovani, queste cose qui, dettagli secondari. Però tutto questo è un discorso che tende in qualche modo a rassicurare. La mia aspettativa di vita è 78,4, mi pare. E quella dei giovani, delle giovani 84,5. Ne vogliamo parlare con tutto l'elenco dei miei amici che sono defunti nel frattempo? De sta cosa? Che significa? Se non nutrire tutta una serie di speranze spesso e volentieri insensate. È un approccio sano? Mi chiedo, vi domando, visto che ad oggi ancora pare che la faccenda dei 2 metri di terreno continui a essere abbastanza a portata di tutti. Ha senso creare un discorso nella società per il quale ritieni che questa sia una qualcosa che a te non capita, non tocca, perché ha voglia a camminare, ci avrò 120 anni nel 2150, eccetera. Lascia un po' il tempo che trova. Però segnala un'esigenza. L'esigenza, come dicevamo, è l'esigenza della certezza, l'esigenza del fondamento. Abbiamo già parlato dell'atomo? Bene, allora adesso credo che faremo... Che ora è, scusate? Ok, facciamo 5 minuti di break e poi parliamo dell'atomo. Dunque, dicevamo che la questione contenuta, nascosta all'interno di questa definizione del ruolo è una questione che va ben oltre il problema del ruolo, evidentemente. Si tratta di un approccio, di un atteggiamento della nostra cultura nei confronti di una delle nostre caratteristiche imprescindibili, diciamo, una delle cose che ci fa essere ciò che siamo. Da questo punto di vista l'aggettivo ontologico, filosofico, ci sta tutto, insomma, essenziale. Il nostro problema è questo di essere S-trattino fondati, siamo sfondati, non abbiamo delle fondamenta sicure, non abbiamo nessuna certezza, il che crea delle difficoltà, ovviamente, perché nel momento del progetto, nel momento della pianificazione, nel momento dello sguardo in avanti, uno comunque, no, vorrebbe un minimo di sostanza dalla quale partire, un minimo di fondamento. Per dimostrarvi quanto la questione sia complessa e a quando risalga, perché il problema sta proprio agli albori della nostra cultura, volevo parlarvi dell'atomo. Sento voci. Dicevo, volevo parlarvi dell'atomo. Avete vagamente idea di che significhi atomo?
Sì.
Che vuol dire?
È una particella
indivisibile.
Significa indivisibile. Ok. Siamo arrivati. Significa indivisibile. Perché questo c'entra con quello che stiamo dicendo a lezione? Perché la ricerca dell'atomo, che risale ai presocratici, quindi parliamo perlomeno di 25 secoli, tra una cosa e un'altra, è esattamente la ricerca della certezza. Cioè l'atomo viene percepito come la particella originaria dalla quale poi poter ricominciare a costruire sapendo quello che si fa. Perché è l'ultimo elemento del reale, quello affidabile, indivisibile. E questo è il punto. Lo chiamiamo così esattamente perché riteniamo che la realtà, per quanto possa scomporsi, per quanto possa essere cangiante, sia fatta di elementi che invece sono eterni. Ok? Una volta che io arrivo a questi elementi eterni, manipolandoli, posso costruire qualcosa di stabile, qualcosa che conosco dalla cima alle radici. Ecco il perché l'atomo è così importante, capite? Ed è una ricerca che va avanti, come saprete, per secoli, per millenni, direi. Ed è una ricerca che, come dire, sì, si dipinge come scientifica, perché chiaramente per certi versi lo è, però capite che nella spinta a questa ricerca non c'è soltanto la scienza, c'è altro. C'è una ricerca che non è scientifica, ma è esistenziale, cioè la voglia di affrancarsi da una condizione di perenne instabilità. Questo è il punto. E che succede? Che scopriamo l'atomo. E la scoperta dell'atomo coincide con l'apogeo della modernità, per certi versi, no? Perché tutto questo racconto che noi ci siamo fatti dai presocratici, passando per Epicuro, andando avanti poi per tutta un'altra altre generazioni di filosofi e di pensatori, chiaramente non è che sia stato senza conseguenza sul farsi della nostra cultura, l'ha indirizzata in un certo senso, l'ha indirizzata a cercare certe cose, che alla fine abbiamo trovato. Quindi troviamo questo atomo e lo troviamo nel momento in cui ci sembra effettivamente di aver messo il mondo sotto controllo. Perché abbiamo una tecnologia che è in grado di modificare le cose, abbiamo una scienza medica che è in grado di sconfiggere la gran parte delle malattie fino ad allora considerate ineluttabili e mortali, perché stiamo aumentando, perché abbiamo delle capacità che si estendono ed espandono continuamente, pare che il sogno dei presocratici alla fine si avveri. Però c'è un problema. Quest'atomo non è per niente un atomo, cioè non è affatto indivisibile, anzi, genera tutta una serie di difficoltà già di subito, perché saprete che l'atomo noi riteniamo che sia fatto di 3 particelle, neutroni, protoni e elettroni, i quali elettroni, nello schema rassicurante che conoscete un po' tutti, orbitano intorno al centro costituito da protoni e neutroni, una cosa molto tranquilla. Ecco, però già il fatto che ci sia tutto sto spazio nell'atomo vuol dire, se ci pensate con un attimo di creatività, che questa solidità che io percepisco qui è intimamente una truffa, perché tutto questo è fatto di vuoto, che sta insieme per qualche strano legame, ma non è che sia sostanza. Cioè questa cosa del mattoncino, quando lo vado a vedere, mi risulta essere fatta di niente praticamente, perché il nucleo è subatomico addirittura, gli elettroni ci ruotano intorno, sono subatomici pure quelli, l'unica cosa che io vedo è che lì non c'è niente, in ultima analisi. Quindi scopro che la materia ha un livello di considerazione subatomico o atomico, non è così solida, anzi mi piace un po' di patema, se vogliamo, in un certo senso, no? Poi mi accorgo che ci sono sti neutrini che viaggiano a rotta di collo in giro per le cose dopo, ma quello adesso ci arriviamo. Quindi già lì qualche piccola difficoltà ce l'ho. Non solo, ma in contemporanea con questo sforzo inaudito tecnologico che avviene a metà del XX secolo e coincide con la Seconda Guerra Mondiale, perché teniamolo presente, la Seconda Guerra Mondiale è ancora oggi fonte di molte delle innovazioni con le quali giochiamo, questa innovazione ci mette anche davanti ad un altro aspetto dell'atomo che non ci eravamo proprio aspettati, la bomba atomica. Quindi quest'atomo che doveva essere il fondamento, doveva essere in qualche misura l'araldo di un futuro pacifico, sereno, stabile, saldo, mi diventa piuttosto la possibilità di sconvolgere radicalmente gli equilibri del pianeta. Mi mette in mano uno strumento con cui io posso effettivamente cancellare milioni di vite in un batter d'occhio, contaminare e distruggere intere regioni per millenni, fare cose che nella retorica della scienza non erano contemplate. La scienza si presentava come strumento del bene, continua a presentarsi come strumento del bene, della crescita, del miglioramento, no? Però pensate a quante belle innovazioni militari abbiamo fatto nel frattempo: le mine a grappolo, i mitragliatori, le bombe atomiche, il napalm, un sacco di cose che sono pure quelle frutto della scienza. Però diciamo che fino ad allora sta cosa ancora non l'avevamo ben messa a fuoco. Il momento in cui esplode la bomba su Hiroshima e su Nagasaki, al di là del fatto che questo è gratuito ed è di fatto un esperimento più che altro perché non c'erano più motivi tattici né strategici per tirarle, ma non ci mettiamo a sindacare su quello che è successo nella Seconda Guerra Mondiale perché non mi sento all'altezza, quindi non critico da questo punto di vista, però il momento in cui esplode quella bomba cambia la storia della modernità, perché ci accorgiamo che la scienza è contraddittoriale pure lei. Non è buona, non è solo buona. Ce lo siamo raccontati, ce lo siamo detto, ce lo siamo ripetuto, per carità di Dio. La scienza è come noi, perché siamo noi che la usiamo, la scienza. Tant'è vero che con l'energia atomica non ci facciamo mica soltanto le bombe, ci facciamo anche delle centrali che spesso e volentieri sono peggio delle bombe, ma ci facciamo anche le analisi e le diagnosi, le cure per il cancro, ci facciamo un sacco di cose. No, quindi l'atomo non è solo una cosa, ma è anche... E noi ci troviamo quindi messi davanti a questa consapevolezza dell'anche che la nostra cultura e la retorica moderne non avevano mai preso in considerazione, perché noi siamo i buoni. Siamo sempre stati i buoni. Dal 1492 in poi, se vogliamo porre dei momenti, ma di fatto siamo sempre stati quelli che hanno fatto il progresso, quelli che si sono battuti per il benessere degli altri, tutta una serie di colossali stupidaggini che però in qualche modo ci hanno, no, in qualche modo condizionato. Quindi nella retorica moderna noi siamo i buoni e i buoni sono quelli che fanno la bomba atomica e lì c'è un problema serio, capite? Per cui sta ricerca che doveva portare da qualche parte improvvisamente, guarda un po', ci ha portato dall'altra, ci ha portato allo sterminio di massa, ci ha portato a delle conseguenze planetarie che non conosciamo, ragazzi. Non farete voi probabilmente sociologia dell'ambiente perché i nostri quadri e progetti ministeriali e non ci permettono di farle. Io cercherò di fare dei cenacoli o dei seminari ad hoc per cercare di darvi qualche idea, però da questo punto di vista la sociologia dell'ambiente è fondamentale, perché l'idea di ambiente nasce esattamente con la bomba atomica. È lì che cominciamo a porci il problema: ma stessimo facendo un po' troppo casino? Se fossimo arrivati a un livello di guardia oltre il quale non è detto che le cose rimangano come sono, perché noi siamo conservativi, no? Tu parli con qualcuno e dici vabbè, ma noi abbiamo fatto questo da millenni. E no, le bombe atomiche non le abbiamo fatte da millenni, le abbiamo fatte dall'altro ieri, prima non c'erano. Come non c'erano miriadi di macchine, non c'erano miliardi di auto, non c'erano miliardi di fabbriche. Questa retorica del vabbè, ma l'abbiamo sempre fatto, se la guardate con un attimo d'attenzione, non sta in piedi neanche con lo scotch, perché non abbiamo sempre fatto nulla in 7 miliardi e 6, tanto per dirne una, no? Non abbiamo fatto nulla col 54% della popolazione in città. Mai stata sta cosa, tutti unicum. È inutile che la retorica corrente ti dica vabbè, ma tanto ne tireremo fuori le scarpe perché l'abbiamo sempre fatto. Ma abbiamo sempre fatto che? Cosa? Ne vogliamo parlare di questo aspetto della questione o no? Ne parleremo un'altra volta, però rifletteteci perché mi sembra interessante. Quindi l'atomo, come vi dicevo, si rivela pure lui una fregatura per certi versi, visto che lo stavamo cercando per avere delle rassicurazioni, queste rassicurazioni, ma manco per sbaglio proprio, anzi, arrivano poi Max Planck ed altri che si inventano una cosa che è la meccanica quantistica, scoprono delle cose in questo atomo che sono molto più complicate di quello che qualcuno avrebbe mai potuto immaginare, che ad oggi sono oggetto di teorie che stanno molto di frontiera, tra le quali non c'è nessuna forma di conferma, non c'è nessuna certezza, non sappiamo un accidente di quello che stiamo facendo, però abbiamo scoperto che quest'atomo tutto è tranne che indivisibile e che protoni, neutroni ed elettroni, ma magari, adesso abbiamo i gluoni, abbiamo i quark, abbiamo i neutrini, abbiamo i bosoni e ne abbiamo quante ne vogliamo, tutte cose, tra l'altro vi faccio presente, che nessuno ha mai visto. Noi abbiamo delle evidenze empiriche del fatto che quella riga nel quadro che mi fanno vedere forse è un gluone, ma fra questo aver visto un gluone ce ne corre parecchio, non so se mi spiego. Cioè noi tutti questi micro oggetti, ma micro mi sembra anche un termine esagerato, questi nano oggetti che ormai è diventata una retorica corrente, o comunque queste entità fisiche delle quali parliamo, col bosone di Higgs, non so se avete sentito qualche tempo fa il bosone di Dio, la particella di Dio, che la dice piuttosto lunga su quanto siamo scientifici, no? Ecco, la particella di Dio, secondo me, ha tutti gli echi un po' particolari. E facciamo tutta una serie di esperimenti, dei risultati dei quali non abbiamo la più pallida idea. L'ultima volta che stavano facendo sta ricerca sotto, mi pare al Gran Sasso, se non vado errato, sul bosone di Higgs, due dei più grossi fisici del mondo hanno comprato delle pagine di giornali dicendo: non lo fate perché rischiamo l'estinzione della specie. Quindi c'è tutta sta, come dire, tutta sta serenità in proposito. Poi dice: quelli sono matti, scherzano. Ho capito, non vedo perché loro sono matti e tu c'hai ragione. Discutiamone. Cioè, da quale tipo di pulpito ti viene questa idea? Quindi capite che nella storia dell'atomo c'è un grosso insegnamento da trarre, nel senso che l'atomo rappresenta esattamente cosa da questo punto di vista? Un'araba fenice, che poi loro facciano le meccaniche quantistiche, i tunnel dei neutrini, il muro del suono, tutto quello che vi pare, come Spinoza sta sfottendo ormai da 15 giorni con risultati eccellenti, devo dire. Lascia il tempo che trova, a me quello che interessa è che voi vediate che noi stiamo cercando sta cosa da millenni e non la troviamo. Anche nella fisica pratica, anche in quella scienza dura, come si dice, no? Che dovrebbe darci le certezze matematiche, dovrebbe darci... Perché ci piace tanto la matematica? Perché la matematica è quella che è. 2 più 2 fa 4, si dice, no? Parliamone di questa cosa. Tant'è vero che anche nel XX secolo un grandissimo matematico come Gödel ha detto che pure la matematica non è un sistema chiuso. Pure lì ci sono dei punti che non si possono chiarire all'interno della matematica stessa, quindi non c'è niente di certo, abbiamo scoperto nel XX secolo. Fino agli estremi limiti della questione, quelli li stiamo scoprendo oggi, ma quello che vediamo è che questa ricerca della certezza non porta da nessuna parte, o perlomeno porta a fare scoperte impressionanti, bellissime, fantastiche, quello che volete, ma che non sono quello che cercavamo, troviamo altro. Noi cerchiamo la certezza e troviamo degli abissi. Degli abissi dove salta tutto, perché dalla meccanica quantistica e le conseguenze della meccanica quantistica si annulla tutta la retorica della scienza a monte, la prevedibilità scientifica, il fatto che la scienza abbia formuli delle leggi, no? Tutte queste famose leggi di cui abbiamo parlato, anche se vi ricordate quando parlavamo dell'inizio della sociologia. Tutto sto discorso con le conoscenze attuali non sta più in piedi. Mi chiedo quando faremo i conti con questo aspetto della cosa. Però di fatto, da quando si è formulata la teoria del caos, da quando sono entrati in campo tutta una serie di nuove scoperte della scienza del secolo scorso, dire quello che diciamo nella gran parte dei casi non significa più niente. Noi non siamo in grado di prevedere quasi nulla, con certezza. E qui ci sarebbero degli strumenti per gestire questa questione, per esempio la statistica, non è casuale che la statistica nasca pure lei a fine 600 insieme alle accademie alla Royal Academy, eccetera, no? Perché grazie a delle scoperte casualmente fatte nello stesso turno di tempo da due persone che non c'entravano niente l'una con l'altra e che si sono odiate per tutta la vita per chi avesse il brevetto, diciamo, il primato della scoperta, che sono Newton da una parte e Leibniz dall'altra, ci dotiamo di una serie di strumenti di calcolo che ci permettono di fare tutta una serie di passi avanti, è da lì che comincia poi il grande progresso scientifico. Questi strumenti ci permettono di cominciare a pensare alla prevedibilità del caso, alla prevedibilità degli avvenimenti, con una soglia di incertezza. La statistica non è così ovvia come sembra. Ovvio è l'utilizzo che ne facciamo noi. E qui ci stiamo avvicinando alla ultima definizione di ruolo. Ovvero sia, quando a voi dicono nel 99,9% dei casi va bene, voi siete abbastanza sereni? O no? No, voi siete quelli che poi finché non ve danno un 100% state col patema. Vabbè, diciamo, non esageriamo. Tendenzialmente, quando ci dicono che c'è una cosa che sarà lo 0,01, che poi ti capita proprio a te, ecco. E il problema è quello, e il problema sta esattamente lì, nel senso che la statistica si applica, come sappiamo, ai grandi numeri. Non è in grado di dirti a te se tu fai parte dello 0,01% o no. Tra l'altro, fatevi due conti, lo 0,1% dei 7 miliardi e 6 è un sacco di gente, se vogliamo essere, no? Ecco. Però, ecco, questa cosa noi non la leggiamo in quest'ottica. Noi la statistica la usiamo normalmente per assicurarci. Allora dice, casca un aereo ogni 1500, che problema c'è? Capito, per carità, poi uno li prende gli aerei, no? Ma a te chi te lo garantisce che non stai proprio su quell'uno? Te li sei spuntati? No, te sei messo a fare due conti, ecco, 1499, via, pa, e salgo io, così sto salvo. No, non c'è nessuna logica per la quale il tuo aereo non debba cadere, tu lo sai perfettamente da qualche parte. Però cioè, non puoi fare diversamente, lo prendi, capite? Perché il fatto che ci siano queste percentuali non dice nulla sul caso specifico. Le percentuali sono interessanti in generale, a livello di tendenza, allora cascano molti meno aerei, in tendenza è molto meno pericoloso prendere l'aereo che prendere la macchina, assolutamente d'accordo, da un punto di vista statistico non fa una piega, è la prassi che è un po' diversa, capite? La prassi che non è quello. E quindi noi vediamo che nell'uso della statistica, di nuovo, non siamo scientifici, ma siamo autorassicuranti. Usiamo la statistica per dirci che le cose andranno bene. E sta soglia di incertezza piano piano diminuisce, ma sta lì. E quello è il problema. La statistica lo sa benissimo che non può darti certezze. La butta un po' in caciara facendo finta che sta soglia di incertezza sia tutto sommato, no? Sia tutto sommato inutile, sia insensata, sia... possa non prendersi in considerazione, come diciamo noi, però non può far finta che non esista, tanto è vero che c'è sempre sta soglia, lo 0,2, lo 0,3, l'1%, numeri che lasciano, no, a guardarli ci fanno ridere, ma ci fanno ridere nell'ottica tradizionale del quantitativo. In un'ottica moderna attuale, un'ottica del caos, l'1% è un sacco di roba, non ti dà nessun tipo di garanzia, né nessun tipo di certezza. Quindi quello che vediamo, anche nella scienza più avvertita, che non è quella che si dipinge come in grado di fare qualsiasi cosa e di conoscere tutto, ma è quella che comunque ci dà un metodo di confronto col reale, c'è sempre l'incertezza. Ed è una cosa che sarebbe saggio prendere in considerazione. Allora, la definitiva versione di ruolo che vi propongo è il ruolo... è l'insieme di aspettative che derivano da una posizione sociale. Perché questa definizione, secondo me, è migliore di quelle che abbiamo visto finora? Perché si focalizza su un termine che è falsamente ovvio, che è il termine aspettativa. Ed è un termine col quale bisognerà cominciare a fare i conti parecchio, perché la grandissima parte di quello che accade nella nostra vita è aspettativa. Noi non ci facciamo caso perché appunto l'ovvio ci aiuta e ci sostiene, però di fatto noi viviamo di aspettative. Tanto per essere sempre macabri, il fatto che stasera si torni a casa è un'aspettativa, non è una certezza. Quindi cerchiamo di farci due conti in proposito e vedremo che l'aspettativa intesse radicalmente il nostro modo di essere. Cosa sarebbe aspettativa? Come la definisco io l'aspettativa? Perché già qui ho dei problemi. L'aspettativa? Come una speranza, diciamo, forse qualcosa di un po' di più, però il tono effettivamente è quello, diciamo che è pretesa, anche buono, mette in luce, come vedete, degli aspetti del termine che non sono ovvi, quindi speranza e pretesa ci stanno molto bene entrambe, però non esauriscono il senso. Aspettativa dice qualcosa che dovrebbe accadere. Mi piace o non mi piace? Io ritengo che sia meglio dire che aspettativa è qualcosa che si ritiene giusto che accada. Il che genera una serie di echi piuttosto interessanti. Ora, che significa aspettativa? In ultima analisi, che a questo ritenere giusto o probabile o eventuale o doveroso che qualcosa accada, è associata alla coscienza del fatto che ciò potrebbe non accadere. Ecco la differenza rispetto alla certezza. La certezza non lascia spazi grigi. La certezza è lo deve fare e quindi lo farà. L'aspettativa è lo deve fare e quindi molto probabilmente lo farà. Che non è uguale. Non è affatto la stessa cosa. E apre una serie di dimensioni che meritano di essere prese in considerazione. Allora, la prima cosa interessante dell'idea di aspettativa è che è intimamente relazionale. Ovvero sia, normalmente nel momento in cui io parlo di aspettativa faccio riferimento a qualcos'altro. Io mi aspetto che qualcun altro faccia qualcosa. Non è un concetto centrato su di me. Laddove il titolare di diritti e di doveri sono io nella mia perfezione di soggetto libero, no? Quindi non correlato, non limitato, non interagente, posso esistere in quanto monade, il momento in cui utilizzo l'idea di aspettativa entro automaticamente in un tessuto relazionale, perché queste aspettative vanno da qualche parte o vengono da qualcuno, non sono da solo. Se sono da solo, diciamo, le mie aspettative sono piuttosto limitate e contenute. Di norma le aspettative sono qualcosa che deve fare qualcun altro o qualcosa che qualcun altro si aspetta che io faccia. E qui, come vedete, la questione del dirimere l'aspettativa mia dall'aspettativa altrui è più complicata del dirimere diritti e doveri. I diritti e doveri sono sanciti, precisi, per cui li posso levare tranquillamente. Come faccio a levare anche la parte degli altri verso di me? Non è così ovvio. Cioè, nel momento in cui io entro nel tessuto relazionale della società, perché questo è quello che abbiamo a che fare, io automaticamente, per il semplice fatto di esistere in uno spazio sociale, sono oggetto di aspettative altrui ed ho aspettative verso altri. Non posso farne a meno. Ripeto, la gran parte, se non, diciamo la gran parte per comodità, dei miei comportamenti ovvi quotidiani si regge su tutta una serie di aspettative inespresse. Abbiamo fatto l'esempio dell'autobus. No, prendo la corriera. La corriera arriva alle 7.55. La corriera arriva alle 7.55. Per me tutto regolare. È così regolare? No. Perché? Perché quella corriera si arrivi alle 7.55, c'è una miriade di cose che devono essere accadute per far sì che questo avvenisse. Il momento in cui la corriera non arriva alle 7.55, io mi guardo intorno e dico, beh, la corriera? Si è sentito male l'autista, c'è stato un incidente, è esplosa una gomma, hanno fatto la manifestazione improvvisa, ci sono una miriade di ragioni per le quali la corriera può non arrivare, no? Ma io ne prendo atto quando non arriva. Per tutto il resto del tempo questa dimensione dell'aspettativa, quindi dell'incertezza, non la prendo minimamente in considerazione. Fate mente locale, andate a casa e accendete la luce. La luce non si accende. Come vi sentite? C'è un momento, se ci pensate, se tornate con la mente, che non è semplicemente connesso al fatto pratico della mancanza della luce. C'è un momento in cui voi vi sentite traditi. E non è un caso che in italiano si dica tradire le aspettative, perché come vedete l'aspettativa non ha semplicemente un connotato strumentale, ma neanche un altro che adesso andiamo a vedere. L'aspettativa è qualcosa che genera anche delle vibrazioni emotive, non semplicemente pratiche. Capite? Cioè ci inserisce, ci dà la percezione del fatto che il nostro vivere è molto meno ovvio di quanto non sembri. Tu vai a girare la chiavetta della macchina, la macchina non parte, la guardi e non dici, allora che stai a fare? È una macchina, vi faccio presente, non è qualcuno che dovrebbe darti conto, ma tu la interpelli come Dio, allora, perché tu sai che non sai che succede, perché la gran parte di noi non ne ha la più pallida idea di che cosa accada, ma sa che dovrebbe sentire brum brum. Quando il brum brum non lo sente, ci rimane come dire, beh, tradimento, esattamente lì il problema, perché l'aspettativa mette in gioco altro, ok? Quindi non solo, come dicevamo, un problema di relazione, perché l'aspettativa, come dicevamo, dell'autobus è un'aspettativa che può essere benissimo traslata all'aspettativa verso il conducente che deve portarmi l'autobus lì, o verso il dirigente che deve fare in modo che l'autobus arrivi lì, come quando sono andato st'estate a prendere il treno a Orte e due treni che avevamo contemplato prendere con un mio amico erano stati soppressi. Tanto per le aspettative, voglio dire, no? De punto in bianco e senza dite niente, però capita. Oh. Quindi questo grado di incertezza è l'altro ingrediente fondamentale dell'aspettativa. Quindi da una parte abbiamo la relazionalità, cioè l'aspettativa ci mette costantemente di fronte a richieste che noi facciamo verso il resto del mondo, ma il resto del mondo fa verso di noi. Dovrei avervene parlato, credo. Se io tratteggio il rapporto fra studente e professore come diritti e doveri, tendenzialmente è abbastanza semplice riuscire a pretendere molte cose dal docente senza dover fare in pratica nient'altro che non aver pagato la propria cosa e star qui potenzialmente. Se io lo tratteggio come insieme di aspettative reciproche, come vi ripeto, io devo fare delle cose, ma pure voi. Direttamente, immediatamente. Non c'è un intermezzo, non c'è un'interfaccia, non c'è un filtro. Se io faccio la parte mia, voi dovete fare la vostra, perché voi siete nello stesso rapporto. Il rapporto esiste soltanto perché ci siamo tutti quanti, non solo perché ci sono io o solo perché ci siete voi. So se questa cosa è chiara. Cioè, il discorso, il concetto di aspettativa, la vedo interdetta. Non posso specificare meglio, era un'altra cosa. Vabbè, allora dicevamo comunque che il problema della relazionalità è un problema di responsabilità in ultima analisi. Ed è uno dei motivi per i quali noi tendenzialmente non lo mandiamo giù moltissimo. Perché ci coinvolge in prima persona. L'essere coinvolti in un legame, in un'interazione sociale, come credo di avervi detto quando abbiamo parlato a proposito dell'azione e della struttura, è infinitamente più divertente e più creativo, ma è anche più impegnativo. Illudersi che il problema sia sempre dell'altro, che tu abbia tutti i diritti del mondo e non debba fare assolutamente niente, e se non capisci un accidente è colpa di quell'altro, e se non ti è andata dritta è colpa di qualcun altro, e c'è sempre qualcun altro che sconta, è comodo, decisamente, ma molto poco adulto e utile. Tendenzialmente tu devi chiederti anche se per caso non c'è qualcosa che avresti potuto fare, non c'è qualcosa che avresti potuto dire, non c'è qualcosa che è mancato da parte tua. E se ragioni in termini di aspettativa, questo discorso viene più spontaneo, viene più immediato. Okay? Quindi il tema della relazionalità è centrale. L'aspettativa automaticamente, nel momento in cui viene formulata, presuppone qualcun altro, sia come oggetto attivo che come soggetto passivo. Soggetto attivo, oggetto passivo, scusate. E poi c'è il problema dell'incertezza. Ovvero sia, l'aspettativa, per sua definizione, incorpora la dimensione dell'incertezza. Perché se io non sapessi da qualche parte, a un certo livello di consapevolezza, che le cose possono non andare come dovrebbero, non avrei nessun problema. Ma io lo so. Posso far finta di no, per carità. Però nello stesso utilizzo del termine, io so, sto dicendo, che tutto può andare bene, ma potrebbe anche non farlo. E quello che è problematico per il nostro modo di vedere il mondo è che potrebbe anche non farlo senza responsabilità soggettive. Ovvero sia, l'aspettativa non solo fa spazio all'eventuale errore o comportamento sbagliato degli altri, ma fa spazio anche al fatto che a volte le cose non vanno e basta, senza che ci sia colpa di nessuno. Capita. Dicono gli inglesi con un'espressione non troppo elegante, shit happens. Le cose cattive succedono, mettiamola così, vedo che qualcuno sa che cosa sto dicendo, altri no, li lasciamo in una bella ignoranza, però comunque. Vuol dire che per quanto tu possa aver fatto tutto quello che dovevi, non è detto che le cose debbano funzionare come avevi previsto. Capito, ragazzi? E quello è il punto. E questa cosa noi l'abbiamo persa di vista in modo radicale. Io mi ricordo, e lo cito spesso a lezione, un giorno che, mi ricordo sotto Natale, se non sbaglio, c'era una tormenta di neve a New York. E quindi i voli non partivano. E c'era una passeggera imbufalita che è stata intervistata alla televisione che ha detto qualcuno pagherà per questo. La cosa è stata vattela a piacco Eolo, perché qual è il tuo problema che non riesci a capire che in una situazione del genere non puoi volare e basta. Però è così, noi sta cosa non la capiamo. Pensate al famoso vulcano islandese, no? Che è stato un paio d'anni fa, che si era fermato tutto il mondo, non volava più niente, tutti fermi, impressione perché c'era il vulcano islandese. Ecco, sto vulcano islandese di chi è colpa? Vogliamo parlarne? Però quel vulcano islandese ha fatto saltare una miriade di progetti, una miriade di cose che si erano dette, si erano fatte, ci si era mossi, si era tutto predisposto, comprato, predisposto e fatto, e poi niente, non va. E non c'è colpa, succede. Capite? Questo è il problema. La saggezza antica che noi abbiamo perso sta in questo, il che non vuol dire, e stiamo attenti perché ragioniamo in et, che dobbiamo accettare che tutto ciò che va male vada male perché siamo fatalisti. No, ma dobbiamo anche tenere presente che potrebbe accadere. È quello il problema. Tante volte è colpa di qualcuno che non ha fatto quello che doveva, che non è stato capace a farlo, che ha truffato consapevolmente, verissimo. Ma in tutto questo campione di cose che non vanno, ce ne sono alcune che non vanno e basta. Perché sei sfigato? Capita. Il concetto di sfiga da questo punto di vista è un concetto che è utile. Allora, io preparo tempo addietro la presentazione del mio libro, quello sulla Bildung, dove doveva venire Maffesoli. Mesi di preparazioni, date, biglietti, aerei, stanze, impicci, imbrogli, eccetera, eccetera. Il giorno prima della presentazione la madre di Maffesoli ha un infarto. Che volevamo fare?
Colpa della mamma.
T'attacchi, no? O gli vuoi andare a dire che è colpa della mamma che ha avuto un infarto apposta per farti un torto. Tra l'altro vi faccio presente che questo tipo di atteggiamento è anche un atteggiamento che ha una connotazione psicologica interessante. Cioè, noi spesso e volentieri siamo talmente narcisisti da essere convinti che il mondo ci faccia le cose apposta. No, ragazzi, al mondo non gliene frega un accidente. Siete dei danni collaterali di quello che accade, ma succede, capite? E succede, oltretutto, spesso e volentieri, per dettagli insignificanti. Io nel libro citavo una filastrocca antica che diceva: per colpa di un chiodo il cavallo perse un ferro, per colpa di un ferro il cavallo non riuscì ad arrivare nel posto X, per colpa di quel chiodo il messaggero che portava la notizia della pace non arrivò e scoppiò la guerra, per cui la guerra è successa per il chiodo di un cavallo. Sembra una stronzata, ma se voi pensate all'effetto farfalla col quale ci riempiamo tutti la bocca, è uguale, è esattamente la stessa cosa. L'effetto farfalla significa, al di là della liricità dell'immagine, che piccole cose possono avere conseguenze devastanti. E noi questa cosa non la siamo in grado di accettarla, perché per noi una cosa, per avere una conseguenza devastante, deve essere una cosa enorme, perché ragioniamo in termini quantitativi. Questo ci ha detto la scienza per un sacco di tempo, fino a che una bomba grandicella più o meno così riesce a sdraiare una città intera. Allora vogliamo parlare di proporzioni di spazio e di ingombro? No, perché non possiamo più farlo. Capite? Quindi il problema è questo: non solo le cose possono andare male senza che ci sia un qualche responsabile con cui andassela a prendere, ma questo andar male delle cose può anche essere dovuto a delle inezie, delle cose che non avevamo preso minimamente in considerazione, delle piccole cose. E le piccole cose sono un grosso problema, perché il nostro modo di ragionare oggi come oggi, le piccole cose non le vede mai, ma sono lì. Sono i granelli di sabbia negli ingranaggi, sono le piccole imperfezioni che rovinano i rapporti, sono tutta una serie di cose che noi ormai non vediamo più perché siamo così approssimativi, ma che fanno la qualità delle cose. È lì che c'è il bene e anche il male, evidentemente, perché vi ricordo che sempre la famosa sapienza popolare che cosa dice? Che il diavolo sta nei dettagli, il chiodo del cavallo. Non è che gli ha tirato un fulmine in testa al coso, al messaggero. Bastava molto meno, bastava un sasso sbagliato per strada. Fine della frasca. Quindi tutte le nostre imprese rischiano. E poi se andate al cinema lo vedrete, no? No, credo che tutti noi abbiamo visto un film thriller o un giallo nel quale la banda ha previsto la qualsiasi per fare il colpo del secolo, e poi capita il cane che passa, o capita uno starnuto, o capita un qualcosa di assolutamente anodino e tutto va a carte 48. E quella è un racconto sulla vita, non è semplicemente un film. Perché tutti noi prima o poi testimonieremo questo, che abbiamo fatto tutto quello che avremmo dovuto, che ci sentivamo in una botte di ferro e che sta botte di ferro invece no, non ci ha protetto perché è andato tutto per aria, senza che ce la si possa prendere con qualcuno, perché è comodo piassela con qualcuno, ottimo. E questo forse in qualche misura è una distorsione per certi versi del sistema delle aspettative. No, perché in quel tipo di ottica, se io non mi ricordo che significa soglia di incertezza, va a finire che comunque c'è sempre qualcuno che è responsabile di. Nella gran parte dei casi va anche bene, spesso e volentieri no. Okay? Quindi il problema delle aspettative attive e passive è un problema che va affrontato per altri versi, ovvero sia, mentre nei diritti e nei doveri io tendo ad avere soltanto diritti, nel sistema delle aspettative io tendo a pensare che sia sempre colpa di qualcun altro, volendolo manipolare. Però è molto più difficile da fare come discorso. Molto più difficile perché c'è qualcun altro che parla, c'è qualcun altro che ti fa presente le cose, c'è qualcun altro che recrimina esattamente come te, e quindi la tua strategia è molto più difficile da mettere in pratica. Non devi parlare con l'istituzione giudiziaria, non devi parlare col tribunale, con tutta una serie di cose astratte. Parli con qualcuno che viene te dicendo: cazzo, stavi ieri quando avresti dovuto aprire sto negozio che dovevo prendere l'abito con cui dovevo andare a fare il concorso con il quale sarei diventato finalmente pizza e fighi e non sono riuscito a fare niente per colpa tua. Ecco, quello è la percezione della questione, capito? Quindi abbiamo dimensione relazionale e dimensione dell'incertezza. Ora ce n'è un'altra che è fondamentale. La domanda è: come faccio a campare con questa consapevolezza? Perché è una bella domanda. Abbiamo detto per molti versi che la mia esigenza di sicurezza, di certezza, ha a che fare col mio poter affrontare il domani in modo più o meno sereno. La mia progettualità si fonda su questo discorso, no? Se io dico: allora compro casa, pago il mutuo per 20 anni, no? Tutta questa serie di cose, io chiaramente sto facendo tutta una serie di previsioni che in linea di massima prima si percepiva fossero certe, a parte il problema di cui abbiamo parlato, diciamo quello del defungere a tradimento. Se io non ho più certezze, come faccio a fare dei progetti? Cioè, che ne è della mia progettualità nel momento in cui mi rendo conto che non c'è nulla di affidabile e certo? Ed ecco perché subentra, come vi dicevo, un sentimento del quale ultimamente state sentendo parlare non a caso dappertutto, che è la fiducia. Non c'è altro. Se ci fate caso, tanto è vero che a un certo punto Giddens, che è uno dei grossi autori di sociologia contemporanea, parla di fiducia sistemica addirittura. Ed ha ragione, perché di fatto noi campiamo di fiducia, campiamo fidandoci. Non c'è altro modo. Non ci sono grosse altre rassicurazioni o consolazioni che esistono. Noi ci fidiamo che le cose vadano come dovrebbero andare. Notare il condizionale. Noi, quando andiamo a prendere l'autobus, ci stiamo fidando che arrivi. Il fatto che arrivi quasi sempre in qualche modo ci nasconde questa dimensione di fiducia. Ma quando è che quella riemerge in modo evidente? Quando non arriva. Ecco perché ci sentiamo traditi. E non ci avevamo fatto più caso, perché lo davamo talmente per scontato, e di nuovo vedete che la meccanica dell'ovvio è terribilmente ingannevole, lo davamo talmente per scontato che secondo noi quello non poteva non esserci, come aprire il rubinetto e che esca l'acqua, come schiacciare l'interruttore e si accende la luce. Non c'è niente di scientifico dal nostro punto di vista in questo. C'è soltanto un habitus, un'abitudine, che si è consolidata nel tempo per la reiterazione del comportamento e che in questo suo ripetersi mi ha nascosto il fatto che potrebbe non accadere. Ma io devo ricordarmelo, perché nel momento in cui faccio click e non si accende niente, so dolori altrimenti. Non so se vi ricordate il blackout di qualche anno fa.
Ma quello a New York?
No, quello a Roma. In Italia, quando cadde tutta la gente. Che noi eravamo fuori con gli amici la sera, a un certo punto stavamo su Viale Regina Margherita, che è bello lungo a Roma, e si cominciano a spegnere tutti quanti i lampioni, come nei film, sapete quando arriva il demonio, il cattivo, no? È uguale. Lì per lì, ammazza che figo, eccezionale, ok, andiamo a dormire, ancora la luce spenta, chi se ne frega. La mattina dopo, che era ancora spenta, abbiamo cominciato a guardarci tutti intorno, che è successo? Che non funzionava la radio, non funzionava nulla di quello che c'è dentro casa, che a te pare ovvio, pensateci, i frigoriferi, gli scaldabagni, i computer, la televisione, tutte queste cose, noi le diamo per scontate, perché in linea di massima funzionano, ma non è detto che continuino. E vi ricordo che se diamo retta al racconto di quel blackout, e non vedo perché non dovremmo, perché adesso ve ne racconto un altro che è ancora più divertente, tutta sta situazione era dovuta a un albero che era cascato in una foresta svizzera, no? Quello che ci dicono gli scienziati della comunicazione, che se tu non lo vedi che cade è come se non fosse caduto. Ecco, vai a spiegare al blackout dei 3 giorni che ne è venuto dopo, che non l'aveva visto nessuno l'albero. Però l'albero era caduto, un albero insignificante, una cosa minima. Che cosa sarà mai un albero che cade in una foresta? È normale. Ma se casca sulla linea di che te porta la corrente all'Italia, meno, no? Ecco, quello è il momento in cui ti rendi conto di quanto tu ti fidavi. Capite? Cioè, la grandissima parte di ciò che noi facciamo, come credo di avervi detto l'altra volta quando vi ho detto che nessuno mi ha mai chiesto i documenti, È fiducia. Non è un caso che nel momento peggiore della guerra con l'Iraq, come facevano gli assassini, i kamikaze a fregare la gente? Arrivavano a una fermata dell'autobus, a bordo di un autobus. Caricavano tutti quelli che aspettavano l'autobus e ci facevano saltare in aria. E tu ti fidi perché a una fermata dell'autobus cosa ci deve essere? Un autobus. Quindi non ti poni il problema, ma dove sto salendo? Perché per te è talmente ovvio che lo stai aspettando. Quindi arriva l'autobus e tu ci sali sopra. E sei fottuto, perché quell'autobus non è quello che... non è quella, è un altro. Quindi vedete che questi meccanismi dell'aspettativa sono molto complicati. E chiamano costantemente in causa la nostra fiducia, perché che noi lo si creda o meno, noi viviamo di fiducia. C'è qualcuno che ha una banconota da darmi un attimo? La restituisco, giuro. Tanto per la questione della fiducia. Però, ecco, non so se vi siete mai posti il problema, ma questo cos'è? È un atto di fiducia. Non è un pezzo di carta, è un atto di fiducia. Cioè, voi vi fidate che dando staffare a qualcuno, quello lo recepisca e vi dia qualcosa. Ma non c'è niente dietro questo. E vi faccio presente che la moneta prima non era così. Che saranno stati meno fiduciosi, ma erano anche un attimo più, come dire, furbetti. Per cui la moneta valeva, per cui se tu trovavi un sesterzio romano d'oro, il fatto che lo Stato romano non ci fosse più, lasciava il tempo che trovava, perché quello era oro. Se domani l'Unione Europea scompare, questi noi ci facciamo tutti quanti coriandoli, aeroplanini, ci facciamo quello che vi pare, ma non ci compriamo niente. Perché qui c'è soltanto un patto implicito per il quale sto pezzo di carta in un'area geografica vale un tot. Fine. Non so se questa cosa è chiara. Non c'è nient'altro. Questa è fiducia. Non è poi un caso che te parlano della fiducia dei mercati, la fiducia degli operatori, grazie, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Perché sì, perché tutta la questione del mercato si regge sulla fiducia. E questo non lo dicono perché è scomodo, ma voglio dire, di fatto, il grande problema dell'oggi è che tu non ti fidi più neanche degli operatori del mercato. Cioè noi abbiamo cominciato a soffrire come economie di tutto il pianeta, quando? Quando abbiamo scoperto che c'erano dei soggetti dei quali avremmo dovuto fidarci e che non potevamo più prendere in considerazione. Vi faccio un piccolo esempio. Le banche. No? Tutti i grandi problemi con Cirio, Parmalat, i bond argentini, dove sono nati? Sono nati nel momento in cui le banche, che erano quelle a cui chiedevi consiglio, per cui delle quali ti fidavi, ti hanno venduto carta straccia. Con class action a livello mondiale, con tutta una serie di ripercussioni che sono state molto più dolorose e problematiche del semplice, tra virgolette, perdere milioni di euro e di lire da parte dei poveracci che ci sono capitati in mezzo. Perché lì la questione non era semplicemente la perdita dell'investimento, era la perdita di fiducia. Cioè, se io non mi posso fidare del banchiere, che è quello dove porto i soldi tutti i giorni, che è quello che dovrebbe fare i miei interessi perché gli conviene, di chi mi fido in un mondo dove l'economia è diventata assolutamente indecifrabile? Cioè, se non lo chiedo a lui, a chi dovrei chiederlo? O chiedo a Madoff, così mi fotte pure lui, che non è casualmente pure quello un'altra questione, no? Tutti questi che fanno i piramidali, il Madoff dei Parioli, il Madoff di New York e compagnia cantante, come mai riescono a truffare tutta sta gente? Perché ispirano fiducia. Non c'è altre ragioni, no? Perché ispirano fiducia, perché sfruttano una sana, fra virgolette, propensione all'ingordigia che ci contraddistingue un po' tutti e via discorrendo. Poi, le famose agenzie di rating, ne vogliamo parlare delle agenzie di rating? Sapete cosa sono le agenzie di rating?
No,
rating. Bene, vi comunico che il vostro destino è in mano a gente di cui non avete mai sentito parlare, questa cosa è seccante. Sono quei signori che fanno le cose AAA, che non è cercasi massaggiatrice, ma sono le stime del debito pubblico delle nazioni, delle agenzie, delle istituzioni e via discorrendo. Delle quali fidarsi è sempre più complicato perché emettono questi giudizi in modo estremamente così in arbitrario e soprattutto sbagliato spesso e volentieri. Se pensiamo che rischiamo di fallire tutte e quattro contemporaneamente, uno si chiede con che criterio poi gli vai a chiedere dei consigli, no? Cioè, visto che te non riesci a salvare casa tua, figurati se puoi salvare la mia. E questi sarebbero i famosi guru dell'economia ai quali dobbiamo rivolgerci. Poi ci sono le multinazionali, le grandi aziende, le grandi ditte, no? Quelle che dovrebbero in qualche misura garantirti un futuro, un'alimentazione, un reddito, insomma tutta sta serie di soggetti. Pretende di essere coinvolta in un rapporto col resto della società esclusivamente strumentale, ma non è così, perché in tutti i rapporti c'è una componente di fiducia, capite? E nel momento in cui io non mi fido più, tu forse mai in qualche misura hai risparmiato lo stipendio che pagavi a qualcuno, ma nel momento in cui non mi fido più non te compro più niente, a chi li vendi le cose che stai producendo da un'altra parte? È chiaro che si innescano tutta una serie di meccanismi che fanno la crisi nella quale ci troviamo oggi, che è fondamentalmente una crisi di fiducia. Non è un caso che tutti dicano: allora, Trichet ci ha mandato una lettera perché dovevamo fare delle cose, per far che? Per ristabilire la fiducia dei mercati nei confronti dell'Italia. Come mai non hanno più fiducia in noi? Mi domando. Come sarà? Deve essere successo qualcosa di cui non mi sono accorto negli ultimi 20 anni. Ragion per cui non hanno più fiducia in noi. E quindi sta fiducia poi ovviamente come la ricostruiamo? Ecco, e lì andiamo ancora più nelle peste. Perché non solo la fiducia è un qualcosa che è abbastanza facile rovinare e perdere, ma non abbiamo idea di come fare a riconquistarla. Questo è il problema. Perché si tratta di una dimensione non scientifica, anche se in America hanno fatto degli indici statistici che danno la dimensione della fiducia dei consumatori del Wyoming o di dove diavolo stanno, eccetera, eccetera, ma non c'è nessun modo per rifare una fiducia, per rimettere in piedi una fiducia, nessun modo che noi conosciamo, salvo forse comportarsi in modo decente, che è una cosa che non ci riesce benissimo ultimamente, no? Tu probabilmente potresti aver fiducia in qualcuno se questo qualcuno non ti truffasse per un certo lasso di tempo, tanto per dirne una, si comportasse correttamente, facesse qualcosa per la quale tu dici: accidenti, però, ecco, quello potrebbe forse essere un modo, ma non ne siamo sicuri e comunque è una strategia di lungo periodo. A noi, a sentire i giornali, dovremmo avere i mercati che si fidano di noi domani. Che dovrebbe accadere perché questo possa succedere? Ve lo siete mai posto come problema? Domanda. Visto che poi pagate la benzina voi, non avete la pensione voi, so problemi vostri, non è di qualcun altro il problema. Capite? Al di là della questione etica, della questione della vergogna, di tante altre cose, ma il fatto che la situazione sia quella che è qui, vi torna in tasca come un boomerang a tutti. Contratti senza nessuna garanzia, nessun ammortizzatore sociale, nessuna capacità di progettare il futuro da un punto di vista economico, perché non ci sono i mutui e le banche non si fidano, pure loro, chiaramente, a ragion veduta. Nessuno si fida, giusto? E voi che fate? Non vi interessa, è un problema di qualcun altro. Come dire, comincerei a pensarci un attimo con un po' più di attenzione a sto discorso, perché, ripeto, io posso anche portare a casa la Girbank, ormai più o meno, forse, e comunque credo di potermene anche andare in un campo a zappare come cincinnato, dovendo, perché tanto. Ma voi meno. E poi è giusto? La dimensione etica di cui parlavamo prima, è giusto questo? Non vedo perché. Non vedo perché voi non dobbiate avere nessun diritto, non dobbiate avere nessuna voce in capitolo, non dobbiate avere un futuro. Perché, tra l'altro, e questa è una cosa che metteva in luce giustamente un economista da poco, l'andamento attuale dell'economia, soprattutto in impatto sull'ambiente, è sbilanciato in un modo vergognoso contro qualcuno che non c'è ancora, perché quelli che pagano il saldo di questa situazione saranno le prossime generazioni, i vostri figli. Questa è un po' ingannevole come questione. Cioè, noi stiamo bruciando oggi cose che avrebbero usato loro, ma loro non ci sono, quindi noi le bruciamo tranquillamente, che ce frega. È chiaro che in ogni specie animale, come la specie umana è, una certa attenzione per il futuro della sopravvivenza della specie sarebbe sana, però noi abbiamo perso di vista anche questa, il che è una cosa che poi considereremo quando leggeremo Morin. Però, ripeto, quello che si vede quando si comincia ad analizzare ciò che accade con un'ottica un po' meno appannata normalmente, è che fondamentalmente la società si regge sulla fiducia. Perché la fiducia è anche in qualche misura uno dei criteri secondo i quali si fanno o non si fanno le cose. Prendiamo il discorso del sistema delle aspettative. Se io mi aspetto che l'ambiente nel quale mi trovo mi faciliti, mi supporti, mi aiuti, io posso pensare di fare cose impegnative. Se io penso che qualsiasi cosa io faccia, quelli che dovrebbero darmi una mano non lo faranno per tutta una serie di ragioni, io pian piano restringo il mio orizzonte d'alternativa, restringo la mia famosa capacità imprenditoriale, restringo tutta una serie di mire che potevano essere utili, pratiche, belle, e mi accontento di qualcosa di più contenuto, di più piccolo, di meno importante. Perché tanto qualsiasi cosa faccia, ci sarà il burocrate che non me lo fa, ci sarà il politico che cambia le regole, ci sarà quello che mi dà una coltellata alle spalle, ci sarà il mafioso, ci sarà il cattivo. Ci sono tutta una serie di figure che emergono man mano che scema la fiducia. E, per chiudere quest'altra sezione di cosa, vi faccio presente che la necessità di sicurezza che proviamo oggi deriva anche dalla corruzione della fiducia che doveva gestire il tessuto sociale nel quale viviamo. Più diminuisce la fiducia e più hai paura e più chiedi sicurezza. Non è casuale. 5 minuti. Bene. Vedo che c'è una certa ineluttabile selezione naturale, come si dice. Allora, ricapitolando quindi, abbiamo presentato 3 diverse possibili letture del ruolo, una focalizzata sui modelli di comportamento, una focalizzata su diritti e doveri, e la terza è, diciamo, quella che ha la mia preferenza, quindi quella che vi suggerisco di adottare come definizione, quella centrata sulle aspettative. Perché abbiamo detto? L'aspettativa nasconde in sé almeno 3 dimensioni che sono molto interessanti e molto utili per un accostamento sensato alla realtà. La dimensione della relazionalità, la dimensione dell'incertezza e la dimensione della fiducia. Come dicevamo, di fatto l'unico modo che noi abbiamo di continuare a vivere come prima, una volta presa coscienza di queste dimensioni, è fare come se. Fare come se non ci fosse la soglia di incertezza. Fare come se le cose non possano che andare come immaginiamo che vadano. Fare come se tutto il resto, senza che ve lo rispecifico un'altra volta, sennò poi comincerete a pensare che porti iella. Per cui tutto questo fare come se, però, per un qualcuno che sia saggio, oserei dire, non tanto preparato né tanto intelligente quanto saggio, questo come se va bene in molti casi, ma deve essere riconoscibile come tale in altri. Che vuol dire questo? Che anche qui ci troviamo davanti a una dinamica che è contraddittoriale. Noi facciamo come se le cose non avessero questo squilibrio interno, ma nel momento in cui andiamo a incappare nello squilibrio dobbiamo essere in grado di riconoscerlo come tale. Dobbiamo farcene una ragione, dobbiamo impedire che ci distrugga, perché fondamentalmente il problema è questo. Uno dei tratti utili di una delle pretese correnti, che è quella della flessibilità, è che essere flessibili consente di subire dei colpi, dei contraccolpi, delle avversità e di assorbirle meglio che non la rigidità. La rigidità implica di solito una fragilità di fondo. Se sei rigido rischi di infrangerti. Allora, se tu costruisci un sistema di senso rigido, un sistema nel quale non c'è spazio per questi avvenimenti fuori controllo, quando arriva l'avvenimento fuori controllo tu normalmente vai in frantumi. Se tu invece hai coscienza da qualche parte, in una qualche tua dimensione, in un qualche momento del tuo esistere, che potrebbe andar male, che tutto sommato c'è questo gap nascosto nel mondo, allora quando ti trovi a doverne subire le conseguenze, in qualche modo lo fai con una diversa attitudine e resistenza. Ma non solo, c'è anche un aspetto esistenziale che vi consiglio di prendere in considerazione. Nel momento in cui noi diamo tutto per scontato e quindi immaginiamo che le cose non possano che andare come noi le abbiamo previste, di fatto noi ci stiamo precludendo gioia e felicità, che sono termini che ci piacciono tanto, no? Però pensateci, cioè se io tutto ciò che accade già sapevo da prima che doveva accadere, quando questo accade per me è normale, non ho nessuna soddisfazione. Quindi l'unica variazione che posso avere da questo avvenimento è quando va male. Quindi io vado da una soddisfazione media a una serie di incazzature, una peggiore dell'altra, a seconda di quanto le cose sono andate male. Ma se viceversa io ho coscienza del fatto che ciò che accade poteva anche non accadere, io potrei essere contento perfino di prendere l'autobus. Non so se vi rendete conto di quello che dico. Cioè vuol dire che quando qualcosa di ciò che voi progettate va come avevate progettato, uno dovrebbe essere contento tanto, perché c'erano talmente tanti motivi per i quali poteva andar male che il fatto che sia andato bene non è ovvio per niente. E quindi questo apre a tutta una ricchezza di risposte emozionali verso la vita che noi stiamo perdendo di vista. A guardare la vita amministrata come ce la presentano, la vita è noiosa. Tutto succede come doveva succedere, tutto si ripete costantemente nel coso. L'aspetto peggiore della routine è qualcosa che divora il senso. A un certo punto ti chiedi perché devo prendere l'autobus tutte le mattine alle 5 e mezzo. Ok, arriva tutte le mattine alle 5 e mezzo, ma come dire, ecco, se tu non vedi che nel mondo c'è molto altro e che tutto sommato quel tuo prendere l'autobus tutta la mattina alle 5 e mezzo è una cosa positiva, perché accade, semplicemente, per il fatto dell'accadere, ecco, questo discorso ti permette di goderti, secondo me, la vita molto meglio, ti permette di renderti conto di quanto, di ciò che tu dai per scontato poi di fatto non lo è per niente. Capite? Vi ripeto, non è che tu arrivi a casa, accendi la luce e fai vai, pure oggi si è accesa la luce, sembrerebbe esagerato. Però se ci pensate, potreste. Che pensate soltanto a tutti quei milioni o miliardi di esseri umani che non ce l'hanno la corrente. No, vi ripeto, non ne parlavo con voi, credo, ne parlavo all'altro corso, ma io ho adottato una zingara a casa con la quale facciamo lunghissime conversazioni quando esco a prendere il caffè. E mi stava raccontando della sua vita, no? Allora a un certo punto mi ha detto, no, perché io abito in un container fondamentalmente, da quello che ho capito, e però io ho le finestre, mica come gli altri. E io l'ho guardato e ho detto, vedi quanto ci mancano ste cose, ma qualcuno di voi è mai stato orgoglioso di avere le finestre a casa? Perché voi siete abituati ad avere le finestre. Non so se vedete dov'è il problema. Cioè noi diamo per scontato una tale montagna di cose che la gran parte del resto del mondo non ha, che secondo me c'è proprio un problema etico in questo. Cioè riscoprire il fatto che tutto sommato avere le finestre è da privilegiati, non tanto avere l'iPad di quarta generazione, non tanto avere il SUV, ma semplicemente avere la luce quando vai a casa che l'accendi o mangiare tutti i giorni. Sono cose che noi diamo talmente per scontate che è scandaloso che lo si faccia. Perché lo potremmo fare quando tutti 7 miliardi, tutti e 7 miliardi e 6 che siamo, potrebbero fare lo stesso. Allora potremmo darlo per scontato senza un minimo di tocco etico. Ma noi diamo per scontato un sistema di vita che da molti punti di vista e da molti standard è assolutamente privilegiato. Eppure ci annoia, ci sentiamo soffocati, ci sentiamo schiacciati, ci sentiamo costretti. Tutta una retorica che funziona fino a un certo punto, funziona fino a quando non ti rendi conto che tu c'hai le finestre. Poi, secondo me, si impone il doverla rivedere come discorso. Capite? Perché c'è gente che è entusiasta di avere le finestre, cioè è entusiasta di avere un paio di scarpe. Non so se conoscete la canzone Due zingari di De Gregori. A me me l'hanno portata una volta ai tempi, un vostro collega particolarmente brillante, parlavamo di multicultura e mi ha portato Due zingari di De Gregori, dove c'è il verso che dice esattamente questo, potremmo avere un paio di scarpe. Chi di noi sogna di avere un paio di scarpe? Noi ce ne abbiamo a decine di paio di scarpe. Quindi capite che questo approccio alla realtà, questo approccio al mondo, così dice Zimmel blasé, che è il termine perfetto, devo dire, anche in francese, così, così no, scanzonato, così disincantato, così disilluso, così in qualche misura estenuato, se vogliamo usare un termine di critica letteraria quasi, è problematico perché porta dei costi esistenziali per chi lo adotta, che chi lo adotta vive in un grigiore costante, vive senza mai un attimo di sussulto, senza mai un attimo di entusiasmo, senza mai un attimo di gioia semplice, e noi potremmo avere una miriade di motivi per provarla, sta gioia semplice, quello è il problema. Se li revochiamo tutti nella routine, se diamo tutto così per scontato in modo soffocante, ci giochiamo tutta una parte di vita che altrimenti potrebbe benissimo essere alla portata di tutti, senza dover fare viaggi, senza dover andare chissà dove, come dicevamo l'altra volta, è qui, è a vederla. Il problema è tutto lì, è soltanto a vederla, perché altrimenti la vita sarebbe qui. È che questo modo di campare un po' ce la obnubila. E poi a volte ci prende in giro, perché, vi dicevo, c'è un esempio ancora più divertente di quello del blackout italiano di tempo addietro. Un paio d'anni fa la Nuova Zelanda viene tagliata fuori dai contatti col resto del pianeta per una settimana più o meno, perché la dorsale di trasmissione dati salta. Allora già ti dice, vabbè, ma è possibile che non abbiano contemplato in qualche modo per riparare? No, l'hanno contemplato, però cosa succede nella fattispecie? Un contadino pianta un paletto e fotte la prima dorsale. Quindi c'entra in pieno sto paletto la linea dorsale di base. E già lì le probabilità, no, ci insegna la statistica, sarebbero state abbastanza remote. Ce n'è un'altra, se non che un topo rosicchia l'altra in contemporanea col paletto del contadino. Quindi per un topo e un contadino l'intero sistema Nuova Zelanda non si è mosso per una settimana, e gli esperti avevano garantito che era impossibile che questi due avvenimenti accadessero contemporaneamente. Allora, era impossibile, ma sono accaduti. Il mondo funziona così. Il mondo se ne sbatte delle nostre previsioni di impossibilità o di possibilità. No? Come Fukushima, vanno detto in tutte le lingue, che era impensabile che ci fosse un terremoto con quelle caratteristiche che andava a fare quelle cose, quei danni proprio lì. Sì, era impensabile, però eccolo. Per cui cominciate a ragionare, e qui ci avviciniamo agli altri libri, sul fatto che quando una cosa è impensabile e accade, non è un problema della cosa, è un problema del pensiero. Capite? Cioè siamo noi che costruiamo la categoria dell'impensabile, e spesso e volentieri la costruiamo male, perché poi quello che non poteva accadere accade. Il fatto che sia accaduto direi che è la smentita più radicale del fatto che avevamo sbagliato a monte, no? Altro piccolo esempio, per fare delle centrali della General Electric a volte occorrono dei pezzi particolari, tipo dei bulloni fatti in una lega estremamente sofisticata che vanno prodotti con lunghissime procedure eccetera. Questi bulloni sono per definizione perfetti. Che vuol dire? Che se io faccio un impianto, ne servono 4, ne faccio 4, perché tanto non possono essere sbagliati. Allora in India c'è un impianto che è fermo da 6 mesi perché un bullone era difettoso. Contro ogni possibilità tecnologica, questo bullone se n'è fottuto delle nostre regole. E che è successo quindi? Che toccava farne un altro, però per farne un altro ci vogliono 6 mesi. Perché nessuno aveva preso in considerazione la possibilità che sto bullone, un bullone, fosse difettoso. Perché per definizione quei bulloni sono perfetti. Non so se vedete dov'è il problema. È questo definire le cose che ci frega a noi. Perché una volta che le abbiamo definite, poi pretendiamo anche che facciano, che si comportino così. Ma sono definizioni che hanno comunque una soglia di incertezza. Per cui su tutti i bulloni che la General Electric avrà preparato di quel tipo, uno gli è venuto male. Alla faccia delle procedure, alla faccia della matematica, alla faccia dei computer, alla faccia di tutto quello che loro hanno messo in campo, noi continuiamo a testimoniare nella nostra cultura, spesso e volentieri, cose che accadono e non avrebbero dovuto accadere. Faccio un altro esempio, il Golfo del Messico. Vi ricordate il pozzo, come si chiama? Definite Horizon, Last Horizon, quello che ha scaricato non so più quante tonnellate di petrolio nel Golfo del Messico, no? Mica poteva rompersi quello, tant'è vero che non avevamo messo a punto nessuna strategia nel caso si rompesse. D'altronde una cosa che va a 1564 metri sotto il livello dell'acqua e scende per altri 7 chilometri è probabile che non si rompa, no? Come fai a pensare che si rompe? Però poi si è rotta e abbiamo rovinato probabilmente tutto l'ecosistema del Golfo del Messico. Quindi come vedete il problema dell'incertezza e dell'accettazione dell'imperfezione È un problema che noi abbiamo strettamente connesso col nostro essere come siamo. No, la nostra cultura questo problema lo affronta da anni e negli ultimi anni lo sta affrontando male, se devo essere onesto, perché appunto crea una serie di aspettative in coloro che vivono al suo interno che poi regolarmente non è in grado di mantenere. Quello è il problema. Pensate soltanto, se vogliamo tradurre il termine aspettativa in qualcosa di pratico, no? Al link università-lavoro. Quella è un'aspettativa. Direi una delle più evidenti che abbiamo nel sistema attuale. L'idea qual è? Che voi venite all'università e quindi lavorate. Sono aspettative. Quando uscite, non lavorate. Questo è un problema di tradimento di aspettative. Quindi non solo non avete un lavoro, ma avete uno stato d'animo che non è più così, come dire, ottimista, positivo, ben disposto verso il mondo come poteva essere prima, per una questione che era, come dire, affrontabile a monte. Non ha senso dare questo tipo di aspettative. Puoi parlarne sfumandolo, puoi dire, guarda, se fai un certo tipo di ragionamento hai più probabilità, puoi in qualche modo costruirlo diversamente, ma stabilire semplicemente che questo equivale a questo genera aspettative. Ma voglio dire, dobbiamo anche dare atto che non è che questo sistema di cui voi state facendo in qualche misura le spese si sia distrutto soltanto ultimamente. Cioè, noi stiamo andando verso questo esito da 300 anni a sta parte, fondamentalmente, perché l'intero sistema della modernità si fondava su delle aspettative e delle promesse che non era in grado di mantenere. Che la modernità prometteva che il domani sarebbe stato sempre migliore dell'oggi, che i figli avrebbero avuto sempre migliori situazioni e capacità e possibilità dei genitori, che avremmo controllato il pianeta, che avremmo controllato il clima, che avremmo controllato tutta una serie di cose, avremmo sconfitto le malattie, avremmo sconfitto questo, sconfitto quello. Per carità, ne abbiamo sconfitte alcune, il problema è che ne sono nate altre, che quello che abbiamo messo in atto ha generato tutta una serie di perturbazioni che ci eravamo persi un attimo di vista e che a un certo punto il meccanismo economico non è più stato in grado, visti i numeri e viste le pretese, di mantenersi all'altezza di quello che prometteva, capite? Quindi è una, come dire, un'aspettativa che si sta creando e stratificando da secoli, quella del domani che deve essere migliore dell'oggi. Il grande nostro problema è che noi ci troviamo a testimoniare il fallimento dell'aspettativa. Quindi un'ulteriore ragione di questa incertezza diffusa della quale parliamo spesso, perché è, secondo me, il vostro campo di indagine, riflessione ed impegno, sta in una specie di millenarismo, ovvero sia sta nella fine del sogno moderno. Il sogno moderno oggi noi non lo vediamo più. Se voi leggete i giornali o vi guardate o parlate fra voi, qual è il messaggio forte che arriva dalla gioventù? Non abbiamo un futuro. Non è vero, il futuro ce l'avete, come? È lì. Il problema è che non è il futuro che pensavate avreste avuto. Non so se mi spiego. Perché voi arrivate con delle aspettative che sono state generate da un corso culturale pluricentenario e che oggi non sono più in grado di essere mantenute. Sono diventate una presa in giro. Sono un costante generatore di disillusione, di frustrazione, di rabbia, eccetera, eccetera. Ma non è colpa nostra da molti punti di vista. È effettivamente una parabola culturale intera che purtroppo è finita. E quelle promesse purtroppo restano. Ce le hanno insegnate, ce le hanno raccontate quando siamo cresciuti, a noi come a voi, capite? Ci siamo venuti su con l'idea che i nostri genitori hanno fatto dei sacrifici per farsi studiare in modo che noi saremo migliori di loro e noi manderemo i nostri figli ancora più avanti, e questa era la logica con la quale stiamo andando avanti da perlomeno 60-70 anni a voler essere ottimisti, capite? E fino a un certo punto ha funzionato, il che è ancora più stressante per certi versi, no? Il grande boom economico, i baby boomers, gli anni 60, gli anni 70, fino a quel punto sembrava che le cose andassero. E dopo, con Chernobyl, tanto per continuare a mettere le etichette col nucleare, che cominciamo a vedere che le cose non vanno più, che ci sono dei figli che si trovano a fare dei lavori che non erano all'altezza di quelli che avrebbero pensato, che non è così facile trovarne, che non è così ovvio andare avanti, che questa mobilità di cui ci parlano, tanto per recuperare un po' gli strumenti che abbiamo usato, non è così ovvia, che comporta un sacco di costi, che non è detto che funzioni, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi l'incertezza diventa una dimensione estremamente palpabile del nostro vivere. Non è semplicemente la soglia dell'incertezza che può accadere. Noi abbiamo a che fare con l'incertezza sempre, in pratica. qualunque progetto mettiamo in campo, qualunque idea ci viene, c'è sempre una soglia per la quale diciamo, boh, chissà se andrà, se troverò i fondi, se qualcuno mi darà retta, se riuscirò a fare in modo che tutto quello che devo coordinare funzioni, eccetera, eccetera. Quindi è questo il grande peso ed il motivo per il quale ricapire meglio il concetto di aspettativa è centrale. Perché di fatto noi ci troviamo in una società, in una cultura nella quale la soglia dell'incertezza si alza. Capite? Cioè i meccanismi che in una cultura dovrebbero fare in modo che questa soglia tenda a scomparire, ovvero sia che la vita vada avanti nel modo usuale per la gran parte di noi, noi li abbiamo infranti sia scientemente che non. La flessibilità del lavoro, credete che non sia un grande problema da un punto di vista di stabilità esistenziale? Chi vuole farsi una piccola cultura con poca spesa? C'è un librino piccolo piccolo di Luciano Gallino che si chiama Il costo umano della flessibilità. È un libretto veramente che si legge in mezz'ora. Ed è geniale. Per cui chi vuole cominciare a capire un po' meglio la questione deve andare a farsi due conti e rendersi conto che questa aspettativa di flessibilità va molto bene, se vogliamo dire senza ulteriori commenti, va molto bene per le aziende, ma non va bene per niente per i lavoratori. Capite? Perché questo tipo di flessibilità comporta una incapacità progettuale ancora maggiore, perché non ci sono crediti, non ci sono possibilità di sapere quanto avrò a disposizione di moneta e di stipendio per quanto tempo, non so quando e se avrò una pensione, tutta questa serie di cose che può anche essere apparentemente e superficialmente essere considerata ininfluente, e invece corrode. Perché poi vai a decidere di sposarti e non puoi sposarti, vorresti andare a vivere fuori casa e non puoi andare a vivere fuori casa, vorresti fare qualcosa e non la fai. Ed è una conseguenza di una serie di scelte, fatte strategicamente, non casuali. Non so se questa cosa è chiara. Quindi non solo noi abbiamo un vettore di incertezza culturale, ciclico, sul quale non è che c'è molto da fare se non prenderne atto e andare avanti, ma abbiamo anche un generatore di incertezza sistemico, capite? Perché tutto ciò che genera sicurezza di cui noi siamo al corrente fino ad oggi costa. Prendete per esempio il discorso della previdenza sociale, il welfare e tutti questi discorsi, gli ammortizzatori sociali, tutti i termini che vengono costantemente tirati in ballo e chiamati, no? Quelli hanno un costo. Implicano dei valori perché possano essere perseguiti, implicano delle scelte politiche, implicano delle risorse. Non è così facile, non è così ovvio, soprattutto oggi. Capite? Quindi è chiaro che da questo il passo verso l'incertezza generalizzata e quindi verso il bisogno di rassicurazione è alto. E a chi lo chiediamo noi di essere rassicurati? Ai politici, alle forze dell'ordine, alla tecnologia. Con risultati che immagino tutti voi abbiate ben presenti. Però soprattutto improvvisamente ci rendiamo conto che il settore della sicurezza è un settore importante e quindi ci facciamo i corsi di laurea. Non so se vedete come i processi culturali si seguono. Cioè un corso di laurea come questo, 10 anni fa, non avrebbe avuto ragione di essere. 15, va, mettiamolo un po' così. Poi c'è stato il tempo che l'istituzione ha cominciato a rendersi conto e poi è arrivato il corso di laurea. Ma il fatto che esista un corso di laurea su questi temi, in qualche modo, segnala che questi temi, oggi come oggi, sono centrali. Non c'è da girarci intorno. Sono temi focali, sono temi cruciali, perché l'esigenza di sicurezza è lì e può essere soddisfatta in tanti modi. Può essere soddisfatta attraverso delle politiche intelligenti, ma può essere anche soddisfatta attraverso delle politiche truffaldine, può essere soddisfatta attraverso dei passi politico-militari di un certo tipo. Ci sono un sacco di strategie con le quali si riesce a essere rassicurati. Non so se avete presente Matrix. Matrix non parla d'altro, se ci pensate. Ricordatevi, chi è il traditore di Matrix? Cypher. Matrix, chi se lo vuole studiare, c'è tanti di quei rimandi, perché Cypher vuol dire zero, oltretutto, in inglese, quindi c'è tutta una serie di cose. Però che cosa fa lui? Lui sa e non vuole sapere. Quindi cosa va? Va dal cattivo, da Mr. Smith, che è un personaggio spettacolare, e gli dice: io non voglio la realtà, perché la realtà non mi piace. Io voglio che voi mi prendiate per il culo e mi facciate mangiare una bistecca finta buona. Vi ricordate? Ecco. Questo è uno dei modi attraverso i quali noi facciamo i conti con la realtà. Noi spesso e volentieri preferiamo una realtà fittizia che ci piaccia alla realtà vera che invece non ci piace per niente, perché ci dà i calci nei denti, come dicevamo con Billy Joel l'altro giorno. Ed è questa la dinamica con la quale fare i conti. Illudersi che basti dare una spiegazione razionale alle cose perché la gente sia soddisfatta è prendere la cantonata che ha preso Marx. Perché di fatto lui questo diceva. Una volta che tu spieghi a qualcuno come funzionano veramente le cose, quello poi te crede. No, quello cambia punto di vista, si inventa un'altra bistecca, ma non ti dà retta. Pensate soltanto alle strategie per il fumo, e con questo poi vi mando a casa. Voi prendete un pacchetto di sigarette e c'è scritto sopra de tutto, de più. Ecco, no? Allora non basta, perché la gente continua a fumare, per cui il comunicatore intelligente che fa? Dice: allora li frego e ci metto le fotografie, che quelle, so, no, te lasciano. E tu che fai? Prendi il pacchetto con la fotografia e lo infili dentro un portapacchetto con una donna nuda. Ragazzi, ma pensateci, è una dinamica che è molto più, come dire, significativa del pacchetto con la donna nuda. Vuol dire che a noi della realtà non ce ne frega niente. Ci piace molto di più trasformarla la realtà. Capite? Non basta che mi dici che mi fa male, perché me lo devi spiegare in un altro modo, perché quel modo lì non funziona. Come quando vai in macchina sull'autostrada e ti dice 10 morti ogni 2 ore va a velocità, e tu credi di vado a 70? Ma quando mai? Te gratti. Oppure li insulti passando, ma vaffanculo, e continui a 180, uguale. Però quello è un fatto. Capite? Per cui se io dovessi fidarmi dei fatti, ci sarebbe nessun problema. Credete che la gente non sappia che essere sovrappeso fa male? Come dicevo ai vostri colleghi dietisti ai tempi. Se la gente desse retta a quello che gli si dice razionalmente, voi non avreste una professione. Perché uno si metterebbe a dieta e dimagrirebbe. Invece non funziona così. Tu lo sai che fa male. Fa male bere, fa male fumare, fa male mangiare troppo. Fanno male un sacco di cose. Ma sapendolo tu smetti? Raramente. Quindi evidentemente il nostro modo di correlarci con la realtà non è così ovvio come sembra. Non basta dirti le cose perché tu te comporti bene. Non basta assolutamente. Quindi bisogna studiare altre strategie, bisogna cambiare anche i modi di comunicare, bisogna cambiare i valori, perché vi ripeto, la fiducia non è un valore razionale. Quindi non la puoi affrontare con degli strumenti razionali per i quali fai delle leggi, dici delle cose, fai delle cose in televisione. Non funziona così. Dovremmo cominciare a riflettere sulla fiducia per renderci conto effettivamente cos'è e accostarci ad essa con una certa attenzione, cautela, con un certo anche in qualche modo, come dire, delicatezza. Perché la fiducia è qualcosa che scaturisce piano e soprattutto si rovina in un batter d'occhio. Per cui tutti i danni che stiamo facendo da decenni a sta parte su questo specifico settore, e la politica si vede che ne paga il prezzo, perché lì, come dire, l'omicidio della fiducia è costantemente sotto gli occhi di tutti. Ecco, quei danni, se non impariamo ad affrontarli in qualche modo nuovo, che bisogna pensare, quindi ci siete tutti dentro, se non lo facciamo noi non andremo da nessuna parte, perché queste dinamiche altrimenti sono dinamiche che fanno la spirale, sì, ma al contrario, non a salire, a scendere. Per cui cominciate a pensarci a questo, cioè c'è da ripensare tutto. Non potete venire qui e pretendere che noi vi si dica cosa fare, perché noi non lo sappiamo. Lo possiamo intuire, ma non abbiamo idea di come farlo, perché tutto quello che noi sapevamo non funziona più. Come quando è nata la sociologia, no? Che vi dicevo, perché Comte si è inventato qualcos'altro? Ecco, noi stiamo aspettando Comte. Ma è esattamente uguale, cioè noi oggi con gli strumenti con i quali siamo arrivati qui, che erano quelli dell'egoismo, della concorrenza, del predominio economico, dell'azione economica e massimizzazione, tutta questa serie di cose, non ci facciamo più niente, anzi ci facciamo solo danni. Quindi bisogna ripensare tutto, e il fatto che voi siate qui in un corso di laurea che non ha una tradizione, perché voglio dire, non ci sono degli specialisti in sicurezza, c'è gente che ha scritto sulla sicurezza, ma non c'è sareste voi gli specialisti in sicurezza. Quindi questo vuol dire che voi avete in qualche modo, per quello che ho appena finito di dire anche a livello di ruolo, una responsabilità verso il mondo. Dovete farlo il sapere della sicurezza, non è che già c'è. So se sta cosa è chiara. Ci vediamo giovedì.